È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Parenzo, siamo tornati. La frase di Berlusconi, forse pronunciata, forse no, alla Vitola, rimani lì, cioè all'estero e non in Italia, nell'interpretazione di Denis Verdini. Caro Parenzo, ci sei innanzitutto o no?
Sì, residenza Olgettina, buonasera, dica.
Sì, l'interpretazione
ha
di
chiamato?
L'interpretazione di Verdini della telefonata di Berlusconi,
sì,
alla Vitola, l'interpretazione di Verdini.
Sì, simpatico Denis Verdini, brava persona.
Interpretazione data a un giornalista di Repubblica che lo inseguiva, senti.
Sentiamo.
Innanzitutto noi leggiamo un pezzo di un'intercettazione che l'onorevole Ghedini ha precisato essere stata fatta in un periodo in cui non c'era latitanza e non c'era attività giudiziaria nei confronti. Si dice in tanti modi, no? Rimani dove sei. Stai dove sei, cioè dare eccessiva importanza a queste cose significa strumentalizzarle.
Anche lei dice, parla diversamente in privato.
Io penso che anche lei che mi sta intervistando, quando è in casa sua o una conversazione telefonica, parli diversamente da come sta parlando adesso che mi fa un'intervista. Io la devo giudicare per quello che sta facendo in questo momento e non certo per come lei parla a casa sua di argomenti più o meno scabrosi, più o meno interessanti.
Questo Denis Verdini, sempre pronta alla risposta di Verdini, numero uno.
No, a me è simpaticissimo, è un grande lottatore. Perché non lo invitiamo alla zanzara?
Sì, uno di questi giorni lo invitiamo. Intanto lo scontro ieri sera alla 7, dopo la proiezione del film, dopo la messa in onda del film su Berlusconi, Berlusconi Forever, Silvio Forever, tra Scalfari e Ferrara, lo scontro tra giganti.
Titanico.
A un certo punto Scalfari fa un paragone, secondo me molto molto azzardato, il privato di Avetrana è quello di Berlusconi. Sentite.
Bellissimo.
Se hanno notizia di reato, hanno non il diritto, il dovere di andare ad accertare se il reato è stato commesso o no. E se il reato viene commesso in luogo privato, il giudice va nel luogo privato. Non è che i reati vengono commessi nelle pubbliche piazze, possono anche essere commessi nelle pubbliche piazze, ma normalmente quello zio Michele e Avetrana, come si chiama quel paese, devono per forza andare a vedere nelle lenzuola dove è stata uccisa quella poverina.
Beh. Sì, i giudici devono andare nel privato come ci vanno nei casi di cronaca nera, Avetrana, eccetera, eccetera. Reazione di Ferrara.
Dove però devono andare a cercare?
Tu sei
fammi
una persona
finire
di mondo. Scusa, no, conosci la letteratura, Balzac, ma insomma, ma veramente fai, non vedi la differenza tra Avetrana
e
il racket di prostituzione ipotetico?
Ma non sono
quello faceva delle feste, si divertiva la sera.
C'è sempre un retroterra pugliese, volente.
Non sono mica un
pugliese. Ancora Ferrara verso Scalfari.
Ma no. Quella conversazione con la Daddario è una cosa giocosa, la giocoliere galante, infantile.
Tu lo butti sempre sul giocoso, non
ma è giocosa, la Daddario non è affatto minorenne, è stata a casa sua, hanno fatto l'amore.
Invece si dà il caso che un'altra fosse minorenne, o perlomeno...
E non hanno fatto l'amore.
Per questo lo dici tu.
No, lo dico io, non c'è nessuno che abbia detto il contrario. Però, ecco, adesso, anche se la Boccassini con quell'aria truce, solo quello vuole suggerire.
Il resto più tardi, 800 24 00.
Meraviglioso, io l'ho visto tutto ieri, voglio anche rivederlo, stamattina volevo anche rivedermelo di nuovo.
C'è un nuovo scontro molto forte tra Renzi e il signor D'Alema, che più tardi vi proporremo, ma prima di presentarvi il primo ospite della serata, il signor Nucara, segretario del Partito Repubblicano, no? Conosci, no, signor Nucara, sì?
Lucano, sì, l'ho sentito, ma ci sono ancora i repubblicani?
Sì, ma ci sono ancora i repubblicani, che devi fare?
No, a me piace molto.
Non offendere, che poi arrivano le mail, le cose, i repubblicani che si arrabbiano.
No, ma sono tre i partiti repubblicani.
Sì,
adesso,
poi
no?
Si sono riuniti, hanno cacciato, insomma, la semplifico, insomma, hanno emarginato la Malfa perché è contro Berlusconi. Lucara racconta questa mattina ad Alessandro Milan dell'odio che c'è nei confronti della politica. Una volta è andato a farsi curare in un ospedale, senti.
C'è diciamo, tra virgolette, un'aggressione da parte di un certo tipo di opinione pubblica sui parlamentari. Questo è dovuto a tutto quello che si legge sulla stampa e quindi è un mantenuto, cioè questa infermiera mi dice: lei sta seduto lì e non fa niente e prende quattro volte quello che prendo io, che invece la devo pulire.
Vabbè, si può resistere anche di fronte a questa infermiera, eh? Si può anche dire all'infermiera: lei è una cretina, mi curi e stia zitta, insomma.
Come Lotti, ti adoro.
Bene, Fabio Granata, direttamente da Mirabello, Futura Libertà, buonasera.
Buonasera, grazie per la presentazione.
Cosa? Che
brillante.
Ah, per l'inizio della trasmissione, sì, questo sì, dice. Senta, qualcuno propone, caro Granata, un salvacondotto a Berlusconi, lo dice Buttiglione, però in realtà lo dice anche Bocchino, non come Buttiglione, ma insomma una sorta di salva, cioè se ne vada e troveremo un modo di salvarlo, lei è d'accordo?
Ma guardi, è una questione che lascia il tempo che trova. Berlusconi non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e quindi credo che sia un esercizio retorico da parte di chiunque proponga una dinamica simile. Io sono pregiudizialmente per l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, diciamola così.
Dunque salvacondotto non se ne parla, diciamo, non se ne parla, è una cosa...
Ma io credo che sia qualcosa che i cittadini respingono come principio. Bisogna essere uguali davanti alla legge, anzi chi ha incarichi pubblici deve essere ancora più attento che un semplice cittadino, e in questo senso bisogna essere attenti in qualsiasi momento della propria vita, qualsiasi cosa si faccia, se si parla al telefono o se si fa una riunione politica.
Però è vero, Granata, che queste telefonate private, per carità, serviranno a dipingere un quadro accusatorio, eccetera, ma finiscono due secondi dopo, finiscono sui giornali, non è un po' troppo?
Questo è un po' troppo. Il problema però è che le intercettazioni, come quelle ambientali, oltre che quelle telefoniche, sono uno strumento indispensabile per accertare le responsabilità penali. Che ci voglia assolutamente maggiore riservatezza del contenuto delle intercettazioni prima che vengano filtrate dal giudice, questo è il vero tema, e deve essere, come dire, equilibrato rispetto al sacrosanto principio della libertà di stampa. È qualcosa di molto difficile da attuare.
Ma certo, chi è che sbaglia? Chi è che sbaglia? Berlusconi a parlare con la Vitola o c'è qualcosa da correggere sulla pubblicazione? Sbaglia soprattutto Berlusconi, mi sembra di capire.
Ma guardi, avere rapporti con la Vitola alla luce di ciò che è avvenuto anche nell'ultimo anno, sì, l'estate scorsa, voglio ricordare i dossier di la Vitola, e da parte di un Presidente del Consiglio, se ha espresso quel concetto, se la vita, cioè se è ricercato, resta all'estero, certamente è qualcosa di assolutamente da condannare, anche se l'avesse pronunciato un semplice parlamentare o un cittadino.
Pare che ancora, insomma, non si sapesse delle inchieste, insomma, non è che Berlusconi sapeva che c'era un mandato di cattura nei confronti di la Vitola. Senta, ma lei, secondo lei, Berlusconi, per tutte le cose che stanno succedendo, eccetera, come finisce la storia? Cioè, merita il carcere? Come vorrebbe che finisse Berlusconi?
Ma guardi, quella di Berlusconi è una storia complessa. Io credo che abbia iniziato il suo percorso politico ragionando con Lucio Colletti, con Giuliano Ferraro, con Marcello Pera, e lo abbia finito ragionando con Cosentino, Dell'Utri, Verdini o La Russa. Quindi è un triste declino anche nelle frequentazioni. Io credo che Berlusconi sia un uomo che sia nell'impresa che poi all'inizio del suo percorso politico abbia portato dei grandi elementi di novità nella comunicazione, innovativi. Poi via via questo discorso è stato, via via si è degenerato anche per un sistema di ricatti incrociati.
Ma secondo lei, se non fosse a Palazzo Chigi, sarebbe in galera?
Guardi, questo è un ragionamento assolutamente non realistico, perché c'è chi sostiene che se non fosse entrato in politica probabilmente tutta una serie di accertamenti nei suoi confronti non sarebbero pari. Io non sono tra coloro i quali pensano questo. Io credo fortemente all'obbligatorietà dell'azione penale e non ho mai creduto alla teoria delle toghe rosse o dei complotti giudiziari. Quindi sostanzialmente, se ci sono state delle indagini, se ci sono dei procedimenti aperti, l'unico modo per affrontare era quella di creare una condizione di eguaglianza di fronte alla legge e quindi di non ricorrere sistematicamente alle leggi ad personam. Detto questo,
ma come finisce secondo lei?
Non ho la sfera di cristallo, certamente è alla fine di un percorso, ma non sono tra coloro i quali ritengono che è finito Berlusconi, tutto vada bene madama la Marchesa. Se abbiamo, come dire, per certi versi rotto un partito appena fatto come il PDL, non è stato, sembrerà paradossale ascoltarlo da me, che sono da alcuni accusato di essere il più anti-berlusconiano, e non è esattamente questo. Il berlusconismo non è Berlusconi, cioè a me non preoccupa il dato personale, ma il dato politico, il sistema. Io scandalizzato e lo resto di come poteva, come dire, affrontarsi il tema dei rifiuti a Napoli, mantenendo ad esempio un certo coordinatore regionale che ha delle implicazioni tipo operare rispetto a quegli stessi temi, e potrei andare.
Ecco,
via.
Ma da questo punto di vista, il signor Alfano, per esempio, è una garanzia di cambiamento oppure l'assoluta continuità? Me lo dica in 30 secondi, poi abbiamo la pubblicità.
Antropologicamente potrebbe essere una garanzia di cambiamento perché è una persona per bene, ma di fatto è stato il fedele servitore di tutte le leggi ad personam di Berlusconi, quindi non depone bene né a suo favore, non può portare innovazione con il quale...
Dunque non si può fare alleanze, non si può parlare per ancora col PDL?
No, io credo che si debba rifondare totalmente un quadro politico, questo il progetto politico.
Cioè lei si sente più vicino, in questo momento lei si sente più vicino a Di Pietro o ad Alfano?
Io non mi sento più vicino né ad Alfano né a Di Pietro, io sono un uomo di destra.
Ma però mi dica la verità, io lo so che lei sente più vicino a Di Pietro.
No, io non mi sento più vicino a Di Pietro, io credo che in questa fase bisogna liberare l'Italia da questo centrodestra e sono tra coloro i quali ritiene che si debba strategicamente perseguire il terzo polo, e che il terzo polo nelle realtà nelle quali è utile per un problema di legalità, ad esempio mandare all'opposizione il PDL, possa allargare le proprie alleanze anche a sinistra. Faccio l'esempio del Molise, dopo personalmente sono convinto che non si possa sostenere l'uscente Iorio, sia perché
lo dica Bocchino, lo dica Bocchino che invece sostiene Iorio. Un attimo solo, traffico, poi torniamo subito per gli ultimi minuti con Granata, che deve salire sul palco, caro Parenzo, sul palco di Futuro Libertà a Mirabello. Festa, un tono un po' minore rispetto all'anno scorso. Eccoci qui, caro Parenzo, 18:47.
Io ho una domanda per il nostro amico Granata.
Sì, un attimo solo, che siccome ci deve lasciare, deve parlare a Mirabello. Intanto in contemporanea a Berlusconi che parla da Treiu. Ti ricordi l'anno scorso fece delle battute pazzesche da Treiu?
Come
con polemiche conseguenti.
Ma lo sentiremo quindi Berlusca in diretta da Treiu?
Non lo so, adesso seguire in diretta non è che proprio sia necessario. Allora seguiamo.
Vediamo,
senta, la Miss Tricolore la fate o non la fate alla fine lì a Mirabello, signor Granata?
In una festa ci sono tanti momenti goliardici, non mi fermerei su questo. C'è il liscio alla fine delle serate, ci può essere stato qualche cordaglio, io sono arrivato oggi, non so neanche se l'abbiano fatta, non credo. Però in ogni caso voglio dire, il problema non è questo, il problema è di linea politica.
La fate o non la fate? Siccome ci sono state polemiche, mi rispondo a questo, la fate sta Miss Tricolore alla fine o no?
Ma penso che l'abbiano già fatta. Sì, non ho seguito il concorso.
Non è appassionato a Miss Tricolore, cioè forse per lei non l'avrebbe fatta, come Miss Padania, insomma, una cosa del genere.
Guardi, ognuno è una festa tipicamente, cioè che ha un taglio di territorio. In tutte queste feste di partito ci sono manifestazioni del genere.
Ma sì.
Non credo sia, a me interessa con chi andiamo in Molise e che cosa facciamo
questo è chiaro.
A me interessa più Miss Tricolore, veramente.
Pure a me interessa più Miss Tricolore, però lasciamo perdere. Senta, Granata, ma signor...
A me più di Iorio sicuramente, però è un problema politico.
Senta, ma mi dica una cosa, in che cosa ha sbagliato il signor Bocchino nella vicenda Began?
Ma è stato un po' ingenuo, certamente, ma è la sua vita privata, certamente conoscendo...
L'hanno incastrato?
Come?
Secondo lei l'hanno incastrato?
Ma io...
Cioè il classico cavallo di Troia, come direbbe Omero?
Ci sono giochi di parole troppo facili in questo, però credo che sia stato realmente ingannato,
però un po' di suo ci ha messo, lo sapeva chi era Sabina Bega, non è che non lo sapeva.
Ma guardi, Italo Bocchino è un dirigente politico, ma anche un giovane uomo, attualmente anche libero. Io credo che doveva essere più prudente, conoscendo la Began e sapendo quali sono le frequentazioni della Began.
Ho capito, però quando uno...
Lei non ci sarebbe uscito.
Lei sarebbe uscito con la signora Began?
Ma io credo di no, conoscendo chi è la Bega, no.
Cioè se ne sarebbe guardato bene, insomma, nel senso, era chiaro che se tutto sarebbe finito sui giornali, diciamo la verità.
Esteticamente apprezzabile, ma quando si fa politica bisogna essere attenti anche a questi aspetti.
Certo, questi SMS, no, rivelati, queste conversazioni rivelate, poi lui ha minacciato cause.
Ma è quello che rende la faccenda certamente legata a un meccanismo di predeterminato, non so come meglio definirlo.
Cioè chi l'ha mandata? Berlusconi, secondo lei, la Began?
No, non credo, sarà anche una sua iniziativa e non credo che Berlusconi sia il mandante di questo, ma certamente non è una questione di fastidio sincero da parte della Began. La Began ha fatto un'operazione per rovinare o provare a rovinare, io ritengo che sia un fatto irrilevante, l'immagine di Trocchino.
Però
non,
diciamo,
non farete una commissione parlamentare d'inchiesta?
Ma
su questo,
non faremo né questo né i propri viri, ci prenderemo no, sì.
però Granata, mi confessi una cosa, un po' questa vicenda qua, uno dei vostri principali dirigenti che spesso ha puntato il dito sulla vita privata di Berlusconi eccetera eccetera, un po' vi ha, non dico sputtanato, però vi ha un po' turbato questa vicenda qua di Bocchino, diciamo la verità. È uno dei simboli di Futuro e Libertà, messo sui giornali con l'ape regina di Berlusconi.
L'ape regina, Bocchino è andato a cena due o tre volte con una bella ragazza.
Beh, che a cena? È andato a fare il weekend?
Ha fatto quello che ha ritenuto di fare nella sua vita privata, dopodiché Berlusconi, e ciò che si accusa ciò di cui è accusato Berlusconi non è certamente la vita privata, è qualcosa che dovrà essere accertato in un processo, ma che sicuramente Bocchino non mi risulta abbia un condominio di mantenute da qualche parte a Roma, almeno non ne sono informato.
No, questo no, però un po'
lei ha mai regalato Mini Cooper in giro per l'Italia, quindi voglio dire c'è una sottile differenza.
Ma no,
io rimango veramente a bocca aperta nel sentire a volte alcuni livelli di polemiche, cioè che Fini venga accusato perché prende una stella marina per poi rigettarla in mare, e francamente il
taglio... Ma non viene accusato, si gioca su queste cose, lei lo sa, non è che viene fatto un processo a Fini, né lo si fa a Bocchino per la frequentazione della Began, certo. Per carità di Dio, però voglio dire, lei appena ha visto tutto l'escalation, prima le foto, poi le rivelazioni della Began, poi la controreplica di Bocchino, il messaggio su Facebook, eccetera eccetera, si è sentito un po'... Come si è sentito? Mi dica la verità.
No, ho soltanto telefonato a Italo e ho detto di andare a fare un viaggio insieme ed evitare alcune frequentazioni.
Vabbè, grazie a Fabio Granata. 18:52, caro Parenzo, Marco dalla provincia di Ferrara.
Buonasera, dica. Buonasera Cruciani. Innanzitutto una cosa, un dubbio. Ma lei ieri sera, Milan era veramente arrabbiato con lei o scherzavate?
No, ma è tutto vero, non è che noi non
vero,
cioè,
ma non c'è fiction, no, non è che c'è,
cioè non è che inventiamo le cose, cioè
sono molto alterato ieri sera.
E appunto, forse, cioè era alterato perché a un certo punto dove era il compleanno del figlio, il compleanno del figlio l'hanno
svegliato alle 5, il grande Milan.
Si è svegliato alle 5 e l'abbiamo bloccato qui.
Ascolti, niente, io volevo solo fare una piccola considerazione. Io non capisco per quale motivo il nostro presidente del Consiglio, cioè io premesso che sono della sua area, però a un certo punto mi chiedo, ma intercettato direttamente o indirettamente quest'uomo, mai una volta che, cioè, posso capire, intercettato una telefonata con Bagnasco, Cardinal Martini, questo qui ha sempre
no, anche perché è difficile mettere sotto controllo il telefono del Cardinal Martini o di Bagnasco.
Quello di Berlusconi mi sembra che sia, cioè, è possibile che questo abbia solo faccendieri.
No, Marco, scusi
ascolti,
un attimo.
Ma gli auguri di Natale, una volta si può sentire Berlusconi che fa gli auguri di Natale. Ma allora a questo punto, cioè io voglio dire, ma ragazzi, a forza di dire che hai visto un marziano, qualcuno che ci crede, alla fine lo trovi,
Sì, però Marco, è normale che sia così, perché ripeto, non è sotto controllo. Non viene intercettato il telefono di Berlusconi, viene intercettato il telefono del signor Lavitola, del signor Tarantini, di Walter La Pesca, di Maristel Polanco, di non so chi. Ma io non so se sono onesti o lavoratori. C'è una spiegazione. Lei non sentirà mai una conversazione privata, per fortuna, tra Berlusconi, che ne so, o Bagnasco, Berlusconi e qualcun altro, perché i telefoni di questi signori non sono sotto controllo.
Ho capito.
O non vengono messi sotto controllo.
Volevo dire un'altra cosa. Comunichi a quel deputato che mi sfugge il nome, che prende 300 euro al mese,
no, che avanza 300 euro al mese,
alla fine porta
che tiene in saccoccia 300 euro al mese,
che avanza, che se vuole, se mi dà un numero di conto corrente, io faccio l'autista, lavoro 20 ore al giorno e prendo 1800 euro al mese. Comunque 50 euro da mandargli per andare a mangiare una pizza con sua moglie glieli posso mandare anch'io.
Va bene, poi la colletta, bene. La colletta è già iniziata.
Perfetto, allora comunichi il numero.
Va
Siamo
bene.
Una colletta per sto povero Cristo. Un saluto anche a Parenzo, buona
Va bene, Massimo da Genova, buonasera. Ciao, signor caro. Massimo. Non c'è, Stefano da Prato.
Buonasera, mi sente?
Sì, dica, 30 secondi.
Buonasera, 30 secondi, io oggi sono stato distratto, non ho letto giornali.
Non c'è problema, dica.
Sulla ruota di Roma è uscito, perché io avevo come ritardatari, tassa di successione, addizionale IRPEF e vendita della Sardegna. Volevo sapere.
Sì, però, come dire, il caos sulla manovra è finito, mi sembra. Ecco, poi allora, magari inizierà un ambaradam in Parlamento, però per adesso sembra finito.
Parlare di evasione fiscale. L'evasione fiscale, secondo me, è di due tipi.
Troppo lungo, Stefano. Giornale radio, troppo lungo. Giornale radio, ci sentiamo, se vuole, alle 19.15. 800 24 00 24. Siamo qui 19:17 800 24 00 24 La Zanzara, titoli del TG3.
E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinguer.
Scontro sull'acquisto dei bond italiani da parte della BCE, si dimette il rappresentante tedesco contrario agli aiuti, crolla la borsa, vola lo spread. Manovra necessaria ed urgente, dice Napolitano, ma ora stringente e drammatico il tema della crescita. L'Istat conferma, Italia ferma. Verso la fiducia sulla manovra alla Camera, l'opposizione all'attacco, situazione insostenibile, Berlusconi faccia un passo indietro. Marcegaglia, l'Italia è in pericolo, se il governo non è in grado di operare tragga le conseguenze, anche i magistrati in stato di agitazione. Il PDL chiede un'ispezione del Ministero alla Procura di Napoli che indaga sui ricatti al Premier, secretato l'interrogatorio di Tarantini. Nel Sulcis, la provincia più povera d'Italia, l'industria è in estinzione, le fabbriche diventano cimiteri di macchinari, l'inchiesta del TG3. Per l'America il momento del ricordo, a 10 anni dalla tragedia dell'11 settembre, ma ancora allarme e terrorismo a Washington e a New York.
Siamo qui 800 24 00 24, Salvatore da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, grazie Dica. Per avermi chiamato. Allora, volevo ricollegarmi a quello che dicevate prima in merito al salvacondotto per Berlusconi. A me sembra un'idea buona, però la vorrei migliorare se possibile, cioè offrire un salvacondotto a tanti altri. Il primo che viene in mente, per esempio, potrebbe essere dell'Utri, visto che, voglio dire, ha già due condanne, tra poco arriva la terza, probabilmente, questo non lo sappiamo ancora. Mm. E ci sono, insomma, al Parlamento ci sono decine di persone già condannate e io auspicherei che tutti loro potessero uscire tranquillamente con un salvacondotto e anche quelli che sono lì da 3, 4, 5 legislature. E proprio per questo domani...
Ma che significa? Non ho capito che significa allargare il salvacondotto. Sì. È una ipotesi irrealizzabile, assolutamente fuori da ogni... logica, secondo me, e anche da ogni possibile applicazione, un'ipotesi che già era stata fatta qualche tempo fa, non mi ricordo da chi, è stata riproposta in un'intervista a un giornale l'altro giorno dal signor Buttiglione. Punto e basta, cioè non c'è nulla di reale, nulla di concreto, è una delle tante discussioni che si fanno nella politica. Ma le pare possibile che Berlusconi può raggiungere un patto con qualcuno o non so con chi per...
Come
essere salvato dai processi e nello stesso tempo ritirarsi è una cosa che non sta né in cielo né in terra.
D'accordo, però io come cittadino lo accetterei se fosse offerto anche a tanti altri che ne hanno bisogno. Infatti noi domani andremo a Roma a fare una manifestazione.
Ma noi chi? Noi chi?
Noi cittadini siamo.
Noi cittadini quali? Cioè, non noi cittadini, lei rappresenta allora, se stesso, non è che rappresenta i cittadini.
Sì, ma insieme a tanti altri che condividono una passione,
sì?
Stiamo andando a chiedere a tutti i parlamentari di andarsene, perché sono come delle cose.
A tutti i parlamentari, benissimo. Lei potrebbe risparmiarsi questo inutile viaggio, non so da dove, per andare a Roma a proporre una cosa ridicola come questa.
Allora, è una cosa ridicola. Vabbè.
È una cosa ridicola, sì. Se lei, se lei, se lei ha intenzione di andare a, a Roma, non so a fare cosa, sì, chiedere ai parlamentari di andarsene, risparmi, sì, ma risparmi, sì, qualche euro e resti a casa.
C'è una proposta di legge che hanno firmato altri 350.000 sì, persone.
Ma perché non risparmia qualche euro e resta a casa invece di andare a fare una cosa ridicola e inutile come quella?
Vabbè, lei dice che è ridicola ed è una sua opinione, rispetto, ma secondo me non è affatto ridicola, anzi. 350.000 italiani che hanno firmato, sì, meritano un po' più di rispetto da parte sua.
Mm. No, ma questo è un altro discorso. Io sto dicendo, ma quello è un altro discorso. La legge è già stata presentata, mi sembra, no? La legge di iniziativa popolare. Voi protestate perché non viene messa, non viene calendarizzata. Qual è il punto?
Non viene mai messa all'ordine del giorno. Chiediamo, vabbè, che venga messa all'ordine del giorno, mm, e venga votata. Poi se viene bocciata, pazienza, ma almeno deve essere discussa una volta. Mm. E da 4 anni 350.000 italiani hanno firmato.
Va bene, Salvatore.
Quindi domani saremo lì, venga anche lei a sprecare qualche euro e si diverta.
No, no, francamente no. Grazie, grazie Renzo, grazie, da Milano. Buonasera, signor Renzo.
Sì, buonasera. Vuole la mia opinione sulla situazione della nazione italiana oggi? Pronto?
Non ho capito, scusi Renzo, il punto sulla...
Vuole la mia... Mi devo fermare perché sono in macchina.
Si fermi che è meglio.
Trovare una piazzola. Senta, allora, secondo me oramai siamo alla frutta, questo è già stato detto.
Siamo alla frutta, siamo alla frutta, sì, lei lo dà per assodato, no?
Nel senso
siamo, lei ha, dunque anche lei ha la frutta.
Senta, guardi, allora, secondo me qui si arriva alla guerra di secessione.
Sì, ma anche lei ha la frutta, allora, se siamo alla frutta.
No, l'Italia, la nazione italiana
è alla frutta.
È alla frutta perché verrà dichiarato il default,
sì,
per aria il sistema bancario e finanziario italiano. A quel punto parleranno le armi e non ci sarà né destra né sinistra. Io vorrei vedere poi il signorino Cruciani e il signorino quell'altro lì da che parte si schiereranno.
Parenzo, che in questo momento non è collegato perché è in treno sotto una galleria.
Lo so, devo... Qui non c'è neanche una piazzola di sosta, devo per forza continuare. Mm. Capisce? No, aspetti, forse ci siamo.
Acostica è meglio, eh?
Sì, lo so, ma non c'è la corsia d'emergenza, ma credo che stia per arrivare.
Vabbè, avrà l'auricolare, no?
Sì, eccoci qua,
siamo tutti più tranquilli.
Adesso mi sento.
Si può sfogare in piena libertà, lei.
No, ma io non mi sto sfogando, io sto dicendo...
Sta parlando di secessione, di guerra civile, di non so che cosa.
Io mi schiererò da parte dell'Italia.
Lei si schiererà da parte dell'Italia,
ecco,
bene, poi...
Se ci sarà da prendere le armi contro i secessionisti della Lega, prenderò, sì, le armi contro i secessionisti...
Beh, una bella prospettiva, lei immagina.
Ma guardi, signor Cruciani, che oramai ci siamo, eh.
Oramai ci siamo, eh.
Siamo a un passo dal default.
Poi?
La storia ci insegna che quando salta per aria il sistema bancario e finanziario di un paese, poi può succedere di tutto. Mm. Non devo essere io a insegnare a lei la storia, la sa meglio di me.
Beh, adesso, quindi, insomma.
Ecco, quindi bisogna che ci sia un po' più di serietà in questa nazione, non in questo,
sì,
paese,
mm,
e si rispolveri l'idea, se esiste ancora, della nazione italiana.
Va bene.
Allora, se esiste ancora l'idea della nazione italiana,
sì,
il pericolo che corre oggi la nazione italiana
qual è?
È quello di una guerra secessionista da parte di chi crede nella nazione padana,
sì,
lecitamente, per amor di Dio, e che eserciterà questa, tenterà di esercitare questo suo ideale contro le forze armate italiane. Che comunque...
Le forze armate italiane contro le forze armate secessioniste. No?
Lei ci può ridere e scherzare sopra, ma qui o l'Italia, nazione, si,
sì,
sveglia. E trova,
dove si trova lei, Renzo? In quale località esattamente?
Io adesso sono vicino al lago, ma sono di Milano.
Sì, ma dove si trova esattamente? Proprio in questo esatto istante?
Sono a due passi da Como.
A due passi da Como. Mi dà delle coordinate precise perché sente in sottofondo, no? Sta sentendo in sottofondo l'arrivo.
Sì, sì, sì. Guarda,
come una cavalleria, come la cavalleria che avanza.
I due signorini Cruciani e quell'altro lì.
È la cavalleria che avanza, non si preoccupi. La vengono a salvare i cavalieri vestiti di bianco. La vengono a salvare. Mi dia delle coordinate precise. Poi la assistono. E la assistono anche in maniera... come dire, in maniera carezzevole, amorevole.
Come si vede che siete lontani dalla realtà? Anche
sì, viviamo lontanissimi dalla realtà, molto lontani. Mi dà però le coordinate precise, tanto per non far perdere tempo ai nostri signori vestiti di bianco, ai nostri uomini?
Sì, sì, va bene.
Dove si trova esattamente? Su che autostrada?
Sulla 8, nelle vicinanze di Como.
Nelle vicinanze di Como, dunque 8, esatto. Vicinanze di Como. Che macchina ha?
È una macchina italiana, guardi, perché io ho sempre...
Vabbè, okay, macchine italiane ce ne sono tante, tanto per dare qualche indicazione, nelle vicinanze di... Basta questo, vicinanze di Como, a 8, macchina di che tipo, tipologia di macchina?
È una Fiat.
Una Fiat, vabbè, allora resti là accostato, adesso arrivano due signori, non c'è problema. Grazie, arrivederci, arrivederci. Andiamo a Leonardo, provincia di Foggia.
Buonasera Cruciani.
Dica, signor Leonardo.
Niente, io volevo intervenire un attimo sul tema economico-finanziario dell'Italia. Sono in viaggio, non riesco più a prendere la frequenza, quindi non so se sono in tema, ma credo di sì. È così al fuoco.
Non c'è tema qui. Lei può dire quello che vuole, può parlare anche dei fatti suoi. Ci racconti qualche cosa della sua vita privata che forse ci interessa di più?
No, è troppo monotona. Preferisco
come monotona? Come monotona?
Della situazione economica dell'Italia.
Come monotona? Non si butti giù così.
No,
perché è così monotona? Scusi, mi spieghi.
No, nel senso che vengo dai test di ammissione dei figli della figlia di medicina e guardi, le dico che è una vera tragedia.
In che senso? Scusa, però, fatti i test di ammissione è già una tragedia?
Sì, nel senso che comunque rispetto agli altri paesi europei siamo ancora molto indietro. Dovrebbero dare la possibilità ai
giovani.
Vabbè,
adesso lei sta allargando. Sua figlia ha appena fatto i test di medicina, lei già sta cominciando a dire che non funziona nulla. Scusimi un attimo.
Vado però all'argomento.
No, perché dice che la sua vita è così monotona?
No, stavo scherzando. Scherzavo.
Scherzava?
Sì.
E perché scherzava?
Perché sì, perché mi ha fatto una domanda e mi ha spinto a darle una risposta con un po' di ironia.
Di cosa voleva parlare però?
Allora, niente, io volevo dire che la situazione economica dell'Italia, io sono d'accordo con la Germania che adesso un pochettino ci sta bacchettando, vorrei che l'Italia guardasse un po' più nella sostanza.
Allora,
scendo subito nello specifico, io sono un operatore della sanità.
Sì.
E vorrei
È tornato Parenzo, che è successo?
È tornato Parenzo, cioè, il titolo di un film, meraviglioso. Come stai?
Bene, dov'eri?
Com'è la situazione?
Fra poco facciamo un collegamento, speriamo di fare un
collegamento. No, ero in un punto dove non prendeva, come dicono dalle mie parti, una fava.
Tira su il signor Leonardo che dice che ha una vita monotona, Leonardo dalla provincia di Foggia.
Beh, può essere, tutti hanno, anch'io ho dato una vita monotona.
Vuoi massacrare così? Cioè, io volevo farlo.
No, non si butti così giù, la vita monotona, perché? Cosa fa? Che succede? Perché è monotona?
Leonardo.
Vivo appunto al settore della sanità, io sono un operatore della sanità.
Allora
è monotona la vita di
rispetto... Rispetto alla situazione finanziaria dell'Italia, credo che un attimino noi italiani abbiamo dimenticato quello che è la definizione della parola rigore.
Ma che vuol dire? Lei mi sta facendo un discorso complicatissimo, Leonardo.
Rigore,
un esempio. Abbiamo la borsa, poi quando torniamo,
un esempio specifico.
Sì, ma non ci metta 4 minuti, però, perché altrimenti ci vuole ammazzare, ci vuole distruggere il programma qua. Borsa.
Invece si potrebbe evitare di spendere. Le faccio un esempio specifico.
No, aspetti, la borsa prima. Siamo qui, caro Parenzo, 19:35, la Zanzara.
Eccoci.
Su Radio 24, 800 24 00 24.
Più in forma che mai.
Insieme a noi, collegato, non so da dove, fra poco ce lo dirà, l'ingegnere Giovanni Consorte, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Ingegnere, come sta?
Avete delle buone notizie.
Dove si trova, ingegnere Consorte?
A Bologna in ufficio, che sto lavorando.
Ex amministratore delegato di Unipol, oggi che fa?
Beh, uno dei più grandi lottatori italiani.
Lottatore.
L'amministratore delegato di Intermedia.
Di Intermedia, esattamente. Allora, signor Consorte, vogliamo rispondere al signor Mussi? signor Fabio Mussi, che oggi dice, sì, a un certo punto, il dirigente di SEL, ex di S, lei che lo conosce molto bene, immagino, dice a un certo punto in un'intervista al Fatto Quotidiano, si dice scandalizzato,
cose molto dure,
perché a quelli che vedono un dirigente cooperativo come consorte che ha messo da parte 50 miliardi di lire per consulenze e non gli si accende la lampadina. Lo dice in maniera un po' così, quasi sprezzata. La lampadina, che ne so, non è la lampadina.
No, quasi dire che lo zio, poi dice che lo zio di Mussi, che sì, è stato un dirigente delle cooperative.
Quella che si accende in me, che ripensa a mio zio dirigente cooperativo per una vita, è morto con una pensione da operaio. Io di fronte ai soldi di consorte mi sento personalmente ingiuriato.
Mussi questo, Fabio Mussi.
Fabio Mussi.
Ma Mussi può dire quello che gli pare. Ma, cioè, i soldi io li ho guadagnati lavorando e facendo delle consulenze, quindi voglio dire, è stato ampiamente dimostrato, e potrei vivere alle Bahamas, invece ho messo su un'azienda creando 250 posti di lavoro.
Cosa ha fatto Mussi, dice?
Sì, esatto, cosa ha fatto. Io lavoro 12 ore al giorno e sto creando, e ho creato già 250 posti di lavoro. Potevo non più lavorare. E in più i soldi me li sono guadagnati con delle consulenze, come è venuto fuori dai giornali. Ho avuto ad oggi già 14 proscioglimenti. Prima che parli, il signor Mussi, sarebbe bene che si informasse.
Dice anche Mussi: li sento come un'offesa alla storia della mia famiglia, alla memoria della nonna e di mia moglie, che nel 1944 a Piombino ha fondato con altre donne la cooperativa La Proletaria per resistere al mercato nero. La base del PD è fatta da.
Capisco che si sente così. Io però ho salvato 30 cooperative del fallimento, ho salvato 15.000 posti di lavoro. Signor Mussi, cosa ha fatto oltre che sentirsi indignato?
Non so cosa ha fatto. Il dirigente politico ha fatto per tutti.
Bravo, un gran lavoro. Con dei grandissimi risultati.
Come mai ce l'ha tanto con lei, signor? Come se l'è presa dopo tanto tempo con lei? C'è qualche cosa del passato?
Non lo so, io non ho visto una sola volta Mussi nella mia vita, quindi non lo so. Ma evidentemente la demagogia non ha limiti, soprattutto nei momenti di crisi.
Comunque, poi in realtà questa intervista di Mussi sul Fatto Quotidiano e su altre cose, spero che con i soldi delle tangenti riferito alla vicenda di Penati non comprassero i congressi, eccetera, eccetera. Ma Mussi non faceva parte di quella corrente di DS che era molto contraria all'operazione BNL?
Alla scalata.
Come?
Non era di quella corrente di DS molto contraria alla scalata, eccetera, eccetera, la famosa scalata del BNL?
Non lo so, cioè, sai. Diciamo, il problema BNL è una vicenda la cui storia verrà scritta fra un po' in modo chiaro, dove spiegheremo tutto quello che è successo, anche chi era contrario e chi era favorevole, e perché.
Io voglio capire questo, perché il signor Consorte è un grande conoscitore anche del mondo della sinistra.
Sì.
Allora, voglio capire se oggi, a fronte di quello che è uscito su Penati, eccetera, come vede l'ingegner Consorte una questione morale dentro il PD, se c'è, se non c'è, la questione della Serravalle.
Preferisco non pronunciarmi.
Ah, su questo preferisci non pronunciarsi?
No.
Però lei sa benissimo che c'è una inchiesta che si è riaperta sulla Serravalle, in cui una delle tesi, non solo sostenuta da Albertini, ex sindaco di Milano, ma anche da altri, è che una parte dei soldi dell'operazione Serravalle sarebbero serviti al gruppo Gavio per tentare la scalata alla BNL insieme a lei.
Pregnacce e di stupidaggini io in questi anni ne ho sentiti tanti, ma come questa veramente non c'è limite. Non c'è limite. Dunque, il signor Gavio io intanto non lo conoscevo, me l'hanno presentato nella prima decade di luglio, prima non l'avevo mai visto in vita mia. Prima.
Sì.
Secondo, ha preso una quota minimale dello 0,5%, sì, che credo a quel tempo valesse 35-40 milioni, facendo un investimento con i mezzi propri della sua società,
sì,
e dopodiché l'ha venduto e ci ha guadagnato sopra, ma sì, non c'era nessun collegamento con nessun'altra operazione, che dicevo non poteva neanche esserci, perché non lo conoscevamo noi Gavi, non avevamo mai avuto nessun tipo di rapporto, è stato ampiamente dimostrato.
Dunque sono tutte fregnacce quelle che stiamo leggendo in questi giorni di...
Questo aspetto qui è una grande stupidaggine, il resto non lo so.
No,
io
certo,
posso parlare delle cose che so. Questa certo, cosa qui proprio non è che non ha fondamento, è un'invenzione demagogica anche questa.
Cioè non è che è impensabile che grazie a quella plusvalenza una parte di quella plusvalenza sia servita poi per tentare la scala.
Ma non credo proprio, Non credo tra l'altro che Gavio, con gli affidamenti che aveva dalle banche in quel periodo, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro, avesse bisogno di fare un'operazione per fare delle plusvalenze, per fare l'operazione, non credo proprio, non ne so nulla perché ripeto, io Gavi non lo conoscevo come diversi altri, così come non conoscevo nessuno del contropatto, li ho conosciuti in sede di trattativi il 2 luglio.
Senta un attimo, consorte, secondo lei, conoscitore del mondo della sinistra, eccetera, eccetera, l'affare della Serravalle era pensabile senza un placet dei dirigenti di partito, dei dirigenti dei DS?
No, non lo so. Io su queste cose ho delle idee precise, non le dico. Io parlerò quando avrò finito tutto. Perché non voglio avere, come si dice un po' volgarmente, nessun tipo di rottura o di polemica. Ho risposto a Musi perché dice cose veramente fuori del mondo.
Però dice su questo aspetto qui, sul fatto che sulla benedizione di cui si parla, anche di alcuni colloqui che sono usciti tra Penati non vuole parlare.
No, non parlo, anche perché sinceramente, insomma, forse bisognerebbe studiarsi gli ultimi 30 anni della storia degli appalti in Italia per capire, prendere a caso, oppure non attaccarsi dal punto di vista politico, non dal punto di vista giudiziario, ad una vicenda giudiziaria per trarre delle conclusioni. Penso che se volesse veramente capire, uno dovrebbe esaminare tutti gli appalti degli ultimi 30 anni e capire quali erano le logiche che erano sottostanti a questi aspetti e dopodiché trarre delle conclusioni,
certo,
anche
che,
politiche.
Che,
no?
che logiche c'erano, lei dice?
No, c'erano delle logiche che io non li facevo io, quindi lei li deve chiedere a quelli che li facevano gli appalti, no?
Ma le logiche di questi appalti quali erano? Cioè, il suo ragionamento in generale, dico, sulle logiche degli ultimi 30 anni di appalti?
Credo che ogni volta c'è un appalto, ci sono delle trattative, ci sono delle grandi aziende, ci sono delle aziende locali, c'è un confronto che riguarda i prezzi, riguarda le modalità tecniche, cioè non è banalmente l'appalto, io ti do qualcosa e tu mi dai qualcosa, io perlomeno non l'ho mai vissuto in questo mondo.
Sento una cosa, secondo lei il Partito Democratico nei confronti del signor Penati, che a tutt'oggi è innocente naturalmente, cioè ci sono varie inchieste in corso eccetera, si è comportato bene? Cioè l'ho un po' scaricato, anche se poi si è arrivati all'autosospensione e successivamente alla sospensione, si è comportato bene oppure no?
Ma mi fa una domanda che diciamo riveste un aspetto politico di grande rilievo, cioè nel senso che bisogna capire se una persona è colpevole quando viene condannata in via definitiva o se è colpevole quando dei magistrati nell'ambito del loro lavoro li accusano di determinati reati. Questa è una discriminante fondamentale. Io le posso portare un esempio piccolo che mi riguarda. Sono stato accusato di insider trading a favore di Unipol, non in chiave personale. Dopo 9 anni sono stato prosciolto. No? Quindi voglio dire, è un aspetto, credo che deve far riflettere, perlomeno a me mi fa riflettere, perché una persona che viene accusata da magistrati assolutamente indegerrimi, ma che sono pur sempre degli uomini, non sono accusati da Gesù, sono accusati da uomini, e poi viene fuori che non hanno fatto nulla, ecco, bisogna capire se politicamente bisogna metterli alla gogna quando sono accusati o quando sono veramente condannati.
E dunque, secondo lei, un po' Penati l'hanno messo alla gogna anche all'interno del partito?
Non mi sembra tanto.
No.
No.
Anzi.
No. Rientra nelle regole del PD.
Dunque, diciamo tutto.
E nei suoi meccanismi.
Dunque, hanno fatto bene. Questi meccanismi come li giudica? Troppo affrettati? C'è la sospensione?
No, penso che l'imbrimatur l'abbia dato Penati stesso. Si è autosospeso, di più cosa da fare. Quando è successo a me, mi sono dimesso.
Qualcuno chiede addirittura che si debba dimettere da consigliere regionale. Qualcuno pensa addirittura all'espulsione dal partito, eccetera, eccetera.
Io personalmente non la penso così, penso che Penati gli si debba dare la possibilità di difendersi e di dimostrare la propria innocenza, cioè deve lottare perché sono partite difficili in salita, ne so qualcosa, però deve farlo, perché però fin quando lui, fin quando si difende e dimostra la sua innocenza, secondo me deve essere salvaguardato, cioè una cosa è sospenderlo, ma questa è una cautela politica, diciamo, no? Una cosa invece è quello di dire questo qua, o far capire questo qua non è degno di stare all'interno del partito, perché è un atteggiamento, diciamo, da Savonarola che io non condivido.
Senta, consorte, la, qualcuno dice Bersani non si può però chiamare fuori dalla responsabilità politica nei confronti di quello che ha fatto, avrebbe fatto Penati. Lei condivide, cioè qualcuno addirittura dice si legge, si scrive Penati ma si legge Bersani.
Ma quello si dice Penati e si legge Bersani, come al solito, è una, diciamo, dal punto di vista politico sono le solite frasi, le solite mistificazioni e strumentalizzazioni, quindi non merita commento. Sul fatto che Bersani debba prendere le distanze da Penati, diciamo, lui potrebbe, diciamo, se non ha nessun tipo di connessione, di coinvolgimento con Penati su queste vicende, non vedo perché lo dovrebbe fare. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, ancora una volta rientriamo nel concetto che esprimevo prima, a meno che, cioè, lui potrebbe fare se avesse elementi che altri non hanno per valutare l'operato di Penati, ma se non li ha, voglio dire, si dovrebbe esprimere rispetto ad una accusa che è tutta da dimostrare, voglio dire. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è la solita forzatura, ma è ideologica, scusi, visto che la domanda me la fa finire, è ideologico. Se lei prende quello che ha detto Mussi, è esclusivamente ideologico, perché, voglio dire, dove sta scritto che se uno è del PD non può fare delle consulenze? Dove sta scritto?
E non può incassare anche fino a 50 miliardi o quelli che
ma
sono.
Ma chi l'ha detto? Chi è che può detenere questa verità a sinistra? Io credo che sia invece la rovina della sinistra questo approccio.
Cioè lei dice che una parte della sinistra ancora considera un po' il denaro lo sterco del demonio, è questo che dice?
Sì, esatto, ma voglio dire, non c'è nessuna motivazione. Le ripeto, io personalmente non ho nulla da rimproverare, mi ho fatto delle consulenze, non ho preso tangente ed è stato dimostrato in tribunale.
Però dice Mussi, una volta le cooperative erano una roba diversa, cioè avevano un valore sociale, il zio andò in pensione con una pensione d'operaio.
Ma cosa c'entra? Secondo me era molto meglio se andavano in pensione col doppio della pensione. Cioè, non con quella pensione di affame con la quale andavano in pensione.
30 secondi, poi torniamo subito a consorte. 30 secondi. Eccoci qui 800 24 00 24 con Giovanni Consorte, ex amministratore delegato di Unipol, Davide Parenzo in collegamento non so da dove. Da
Roma, la città eterna.
Da Roma, sei già arrivato?
Città eterna,
sei già arrivato. Bene. Consorte, quando lei sente Berlusconi che parla della magistratura, che lo vuole con le intercettazioni mettere alla gogna, affossarlo definitivamente, un po' lo comprende? Un po' lo... dopo quello che è successo anche...
Sono materie nelle quali non può incidere l'esperienza personale o le convinzioni che si determinano sulla base di sfortune che si sono avute. Io penso che ci vuole una riforma della magistratura, ma che prescinda dalle situazioni personali di ognuno. Credo che Berlusconi dica delle grandi stupidaggini, ma dica anche delle cose intelligenti.
Per esempio, una cosa intelligente qual è?
Il limite, te lo dico. Il limite però qual è? È che tutti hanno la sensazione, la percezione o la certezza che lui queste cose le dica per difendere se stesso. Io, per esempio, ho fatto una scelta totalmente diversa. Non parlo mai delle vicende giudiziarie, mi sono difeso in tribunale. Dopodiché, questo non vuol dire... Io, per esempio, sulle intercettazioni ritengo che in effetti vadano assolutamente messe sotto controllo. Perché una cosa è intercettare per fatti importanti e gravi, una cosa è qui... quello che devo dire l'ho detto in tribunale, una cosa è un'intercettazione a tutto campo e in continuo che faccio uscire continuamente problematiche di carattere personale, tra l'altro che riguardano terzi, che al limite su quelle vicende non c'entrano.
Dunque lei interverrebbe su che cosa? Sia sui reati per i quali si può intercettare, ma e poi anche sulla pubblicazione?
Io penso che tutte le intercettazioni dovrebbero essere e dovrebbero rimanere nelle mani dei magistrati, perché le intercettazioni vengono...
Cioè non vanno mai pubblicate fino all'inizio del processo.
Esatto, io ho questa convinzione, perché è inutile negarle, è inutile fare gli ipocriti. C'è un condizionamento dell'opinione pubblica diffondendo le intercettazioni che influenza inevitabilmente anche poi l'eventuale processo. In più, diffondendo queste informazioni si mettono o si tirano in ballo persone che al limite... che adesso si sono trovati a fare delle telefonate, ma con il meccanismo del controllo a cascata si sono trovati dentro, quindi c'è una grossa violazione della privacy di persone che potrebbero non aver fatto assolutamente nulla. Terzo, vengono riportati degli stralci dell'intercettatore, questo glielo dico per esperienza,
sì,
che se invece lei le legge integralmente dimostrano esattamente il contrario.
Vabbè, dunque da questo punto di vista Berlusconi quando dice queste cose lo capisce lei, cioè, insomma, lo...
Sulle intercettazioni le ho detto la mia posizione, non voglio fare un accostamento a Berlusconi.
No, mica è una cosa indegna.
Io dico semplicemente, no, ma perché viene strumentalizzato qualunque cosa uno dica. Io dico solo che le intercettazioni vanno regolamentate veramente e che la pubblicazione non ci deve essere fino all'inizio del processo, devono rimanere nelle mani dei magistrati che hanno deciso che quel tipo di indagine richiedeva la messa sotto controllo del telefono.
Il Partito Democratico sa che io credo sempre sia il suo partito, oppure lei non vota più Partito Democratico?
Questo volevo chiedere, esatto.
No, io sono un uomo di sinistra, ho scritto anche un libro.
Dunque ancora si sente un uomo di sinistra?
È del PD.
No, non è che mi sente, io sono un uomo di sinistra.
Vabbè, sì, sentirsi essere.
Ma
insomma,
la tessera, no.
È iscritto al PD?
No.
No.
No. No. No, anche perché voglio dire, la sinistra, secondo me, dovrà fare tutta una serie di riflessioni nei prossimi mesi io auspico.
D'Alema, ha visto D'Alema che ieri è stato un po' fischiato alla festa del PD? Ma come mai D'Alema non piace più a questa base? È un po' troppo ghigliottina, cioè, in questa base della sinistra, un po' troppo bacchettona è la sinistra oggi.
Ma guardi, io penso che io do una grande fiducia, forse delle volte sbaglia la gente e penso che la gente ragioni. Comunque anche D'Alema, in misura assolutamente minore, ma è stato oggetto di grandissimi articoli sui giornali di demolizione della sua immagine. E quindi voglio dire, poi
vendo la barca, poi le scarpe.
Si comprava le scarpe, cioè, voglio dire, sono tutti fatti che poi il problema delle Puglie, cioè è il problema degli italiani europei, cioè, è un continuo di illazioni o non lo so come definirle, ma che indubbiamente sull'opinione pubblica incidono, cioè voglio dire, non è che si può prescindere o vivere in un altro modo. Uno legge il giornale, dà per scontato che quello che c'è scritto ha un fondamento, sia quello.
Senta, consorte, ma oggi il gruppo dirigente del Partito Democratico non è troppo vicino alle posizioni sulla giustizia, appunto, di Di Pietro, dunque non so, di Repubblica, del Fatto, eccetera. Insomma, da questo punto di vista lei immagina un'altra sinistra del Partito Democratico non lo riconosce più come suo?
Immagino una cosa semplice, che un partito di sinistra riformista europeo deve essere per definizione garantista e non deve aggiungere nient'altro. Questo è un valore fondante di un partito di sinistra.
E oggi il PD lo è?
Secondo me no. Secondo lei no.
Se
me lo chiede, glielo dico.
E dunque lei in questo momento, per esempio, non si sentirebbe di votare il Partito Democratico?
Ma con la mia storia non credo che potrei votare nient'altro.
Però
non so se lui ha risposto
no,
bene.
No, sì, sì.
Sì, cioè, però siete alleati con Di Pietro che dà la linea sui temi della giustizia, no?
Io dico che un partito comunque molto più piccolo del PD può dare la linea se il partito non ha una sua posizione forte e coerente, perché altrimenti non vedo come potrebbe dare la linea.
Bersani svegliati, questo lei dice, Bersani svegliati, questo è.
Io penso che un partito riformista debba avere, al di là dei consensi di breve periodo, delle posizioni chiare e indiscutibili sulle materie fondamentali o sui problemi fondamentali di un partito. Poi voglio dire, si confronterà con gli altri, qualche volta correggerà il tiro, dire che sbaglia, ma deve avere la sua posizione, non può stare al ricasco di nessuno.
Senta, lei ce lo vede Bersani come leader e sfidante di un rivale di centrodestra? Ce lo vede come leader di un governo oppure no?
Ma guardi, Bersani ha una storia alle spalle anche di grande amministratore, di gestore, quindi voglio dire, io poi negli ultimi anni non so come è evoluta la sua formazione, oltre che politica, diciamo, di governo o di statista, come dovrebbe essere un primo ministro. Io penso però che questa struttura politica attuale nel giro di un certo numero di mesi cambierà sia il PDL sia il PD.
Cambierà tutto. E dunque non è che vede un... Cioè, non vede più Bersani alla guida del Partito Democratico?
No, questo non lo so, non faccio il mago e non mi pronuncio. Dico solo che ci sono diversi problemi sia a destra che a sinistra, voglio dire. E io non credo che si possa immaginare che si ripetano, strutture del passato che avrebbero, strutture di governo, parlo del passato, che avrebbero vita molto breve. Questo è un paese, insomma, io mi occupo di cose e sono fiero riuscire ad aver salvato 15.000 posti di lavoro che posso documentare, di averne costruiti mancando tutto degli anni 50. Spero che se tutti si muovessero per dare una risposta ai giovani, io ho tutti i giovani che lavorano con me, forse faremo un passo avanti.
Senta, questi imprenditori che vogliono, ex imprenditori o banchieri che vogliono scendere in politica, non so, da Montezemolo a Profumo, come li vede?
No, non dico nulla.
Nulla?
No, no,
nemmeno, su nemmeno su Montezemolo?
No, non credo sia il caso.
Non credo sia il caso, nel senso che nel senso che la vede come una iattura?
Non credo sia il caso.
Non credo sia il caso.
Quello che sia il caso per Montezemolo o per lei?
Come, scusa?
Per Montezemolo?
Non per Montezemolo o per lei?
Il caso né per me né per Montezemolo. Quindi voglio dire, lasciamo perdere. Mi sto rispondendo a tutto, ci sono delle domande che preferisco proprio non.
Allora, un altro minuto ancora, sono sicuro che ce lo regalerà Giovanni Consorte dopo la pubblicità. Un minuto ancora, 800 24 00 24. Eccoci, allora, caro Parenzo, in collegamento da Roma, David Parenzo, Giovanni Consorte, ex ministro delegato di Unipol da Bologna. Consorte, le faccio subito una domanda diretta per concludere. Una delle ipotesi che si fanno su Penati è che non solo si sia, pare, insomma, secondo sempre le accuse dei magistrati, arricchito personalmente, ma che questi soldi, queste tangenti prese, siano servite anche, siano finite nelle casse di partito. Lei crede a queste ipotesi accusatorie, cioè arricchimento personale barra finanziamento al partito?
Guardi, io ci credo quando lo dimostreranno.
Cioè un sistema sesto, si parla molto esplicitamente di cose di questo tipo. Io sono come lei, io vado sempre con i piedi di piombo perché le cose dopo tanti anni...
Dire, guardi, io mi aspettavo che... Ve faccio io una domanda a voi. Sì. Ma come pensate che si risolvano i problemi dell'Italia? Pensavo che mi faceste queste domande qua. Voi non dite che c'è una manovra che è assolutamente insufficiente.
Ah, questo non c'è dubbio.
Cioè, al di là che si ha i pomeriggi, come si fa a non dire... da parte di giornalisti qualificati che il debito di 1.900 miliardi, il blocco, lo stock del debito, se non lo si riduce di 600-700 miliardi, l'Italia non va da nessuna parte, altre che politiche.
Ecco, da questo punto di vista le idee della sua sinistra sono adeguate o no?
Secondo me no, io quello che si dovrebbe fare in Italia, questo sì, è azzerare il vantaggio o lo svantaggio politico rispetto ad un'operazione che, se sento anche vado in taxi, la gente dice: ma ci dicono quello che dobbiamo tirar fuori una volta per tutte e poi si comincia a governare in modo serio.
Lei due cose importantissime, che sulla giustizia il PD non va male, sull'economia
non ci sono proposte serie.
Cosa rimane
del PD? Cosa rimane?
A voi piace ridere e scherzare.
No, a lei rimane l'affetto, diciamo, però poi non si riconosce quasi nulla.
Ho detto che non può un partito prendere la linea, come dite voi, da Di Pietro. Deve avere una sua linea autonoma, indipendente, esplicita, chiara e condivisa. Va bene?
E con la CGIL invece è stato giusto partecipare allo sciopero, per esempio?
Ma la CGIL, diciamo, non poteva non fare sciopero.
La CGIL.
Anche perché ha capito che non si va da nessuna parte.
E il PD si è accodato, però.
Chi è che ha preso l'iniziativa?
La CGIL.
E allora chi è che si è accodato?
Il PD.
Allora, cioè, voglio dire, è un fatto obiettivo, no? Se io dichiaro uno
sciopero, ha sbagliato, secondo lei?
Anche voi? No, non credo che abbia sbagliato politicamente. Probabilmente, voglio dire, non era necessario accodarsi, poteva, diciamo, assecondare, sostenere lo sciopero della CGIL, ma non necessariamente partecipare, visto che è un sindacato che ha indetto lo
insomma show. Consorte, secondo lei ancora non c'è un Blair, non è arrivato il Blair della sinistra, diciamo la verità.
No, non c'è un Blair, ma non so neanche se oggi basterebbe un Blair, però, capisce? Cioè, voglio dire, volevo finire solo il concetto, qua bisogna prendere delle decisioni all'unanimità di tutti i partiti, perché le decisioni che si devono assumere, vista la situazione drammatica del paese...
Lei che decisione avrebbe assunto, per esempio? Non so, la patrimoniale l'avrebbe messa?
Io sì. Avrei fatto uno studio serio per dei mesi, visto che questo problema è aperto da almeno 3 anni, non come dice Tremonti che ha dovuto decidere in 4 giorni, visto che è lì da tanti anni, bisogna fare uno studio equo di diciamo, sacrifici da chiedere, una volta per tutte, prendendo gli impegni di quello che si sarebbe fatto dopo. E questo lo devono prendere tutti, perché se c'è un governo non verrà mai preso, non è che se va il PD al governo, che io me lo auguro ovviamente, i 1.900 miliardi scompaiono, no?
No, no, certo.
Sono lì, bisogna risolverli e siamo punti a capo, perché qualunque cosa il PD proporrà ci saranno tutti gli altri che non saranno d'accordo, perché c'è un problema delle elezioni da qui a 14-15 mesi e quindi è evidente che tutti si stanno riposizionando rispetto al consenso, ma non è dato.
Senta, quando Berlusconi sente, adesso sono sempre intercettazioni, dire quella frase paese di merda eccetera, lei pensa che siano solo intercettazioni o manco le considera, oppure pensa che sia una cosa un po' di cui vergognarsi?
Beh no, insomma, secondo me bisognerebbe sentire l'intercettazione, perché se lo ha detto convinto è una cosa di cui vergognarsi. Se l'ha detto in uno scatto d'ira o come può scappare anche una parolaccia o qualunque cosa, insomma, si ridimensiona un po'. Certamente non è bella.
Ma sente, ingegnere?
Sì? Che c'è, Parenzo?
No, volevo dire, ma non li sente più da lei, ma non con i dirigenti del PD, no? Non vi sentite più ormai?
Ma cosa aggiunge alla vostra trasmissione, alla comunicazione, se io sento o non sento da lì?
No, appunto.
E basta. E io non vi risponderò mai. Tanto, qualunque cosa io vi dica non ha senso. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di una cosa seria, come fare a togliere il debito a questo paese e rilanciare, e quindi vi chiedo se vedo o non vedo da lì.
Ma no, se seguono i suoi consigli, se da Bersani, lei è un grande manager, è un uomo che crea posti di lavoro, come ha ricordato giustamente stasera, e mi sembra naturale che i leader politici, come dire, interloquiscano con un uomo importante come lei, no?
Io in questo momento ho un'ambizione di portare avanti la mia azienda e fare cultura politica.
E uscire indenne dalla vicenda Anton Veneta, mi sembra.
È quello che io posso fare.
E uscire indenne dalla vicenda Anton Veneta.
Assolutamente sì, ma io non mi sento, ma non sereno, di più, io non ho fatto assolutamente nulla. Non ho fatto nulla.
Va bene, lo lasciamo, signor consorte. Grazie.
A voi.
Buona serata.
Un abbraccio fortissimo, ingegnere.
Un abbraccio da parte di Parenzo.
Un abbraccio forte.
Parenzo lo abbraccia, ma fa sempre così, non si preoccupi.
No, ma io lo conosco da tempo.
Lo so che vi conoscete, però fa sempre così. Abbraccia, bacia, liscia un po'. Liscia un po' il pelo. Grazie, a presto. 26 minuti, andiamo a Massimo da Genova. Buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
No, meno male. Senta, niente, volevo intervenire riguardo alla polemica di Giovanardi con Vasco Rossi di poche sere fa, no? Io forse ho trovato una risposta per lui. È un ragionamento che, vabbè, prova a farlo. Cioè, praticamente quello che pensa Vasco Rossi adesso è che lo dice, lo pensa da una vita, lo pensa da sempre. Probabilmente prima era abbastanza intelligente che pretendeva per lui certe cose.
Cioè, lei dice che adesso Vasco Rossi, col passare degli anni, tira fuori quello che sente veramente dentro.
Sì, ecco. Il paragone, a me, cioè, diciamo, il comportamento che ha Vasco Rossi adesso ricorda quello di Berlusconi di adesso. Nel senso che, ora, tra virgolette, uso un termine genovese, cioè Berlusconi, la mossa, l'ha scoperta a 70 anni.
Spieghi però al volgo, cioè a chi non sa questi termini, non l'ha scoperta, e invece secondo una certa corrente di pensiero sì, diciamo sì,
no, però prima era piaciuto,
gli è sempre piaciuta, però in questi ultimi anni la cosa è andata un po' accentuandosi, ecco.
Io penso che probabilmente, diciamo che se Vasco Rossi, che era lo Sconi, il cervello è andato in pappa e adesso si trovano così a fare polemiche, quindi Giovanardi vuol pensare che probabilmente il suo leader politico ha il cervello oramai bruciato.
Va bene Massimo, non ho capito molto bene quest'ultimo passaggio, pubblicità, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, caro
eccoci.
Parenzo, 20:10 dopo l'intervento dell'ingegner Giovanni Consorte, molto arrabbiato.
Interessante, no? La zanzara Consorte non ha mai parlato in questi giorni, quindi no.
Molto arrabbiato con il signor Mussi per le dichiarazioni di oggi, rilasciate al quotidiano Il Fatto. Cosa c'è da scandalizzarsi se un esponente del Partito Democratico della sinistra si arricchisce facendo 50 miliardi di consulenze? Ed effettivamente non c'è nulla di cui scandalizzarsi.
Però la cifra indubbiamente è imponente, no? Comunque è giusto, va bene. Insomma.
Dario da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io mi ponevo una domanda, cioè chiedevo perché i grandi possessori di patrimoni in Italia sono così ciechi e, diciamo, e poco previdenti vista la situazione economica italiana. se continuiamo ad andare avanti così, penso che i loro patrimoni saranno praticamente erosi dall'inflazione, da tutto. Perché, come forse Montezemolo e anche Dalla Valle hanno detto, una piccola patrimoniale su patrimoni, cioè possessori di grandi patrimoni, non viene fatta da questo governo. Penso sia una miopia, una grande miopia, perché potrebbero rimetterci anche di più di un 10% di patrimoniale che potrebbe essere applicata. Lei che ne pensa?
Non lo so, guardi, sulla patrimoniale si possono pensare delle cose positive, delle cose negative, ne ho sentite di tutti i colori, anch'io tendenzialmente sarei favorevole, però insomma non vorrei aprire qui la discussione se era meglio mettere la patrimoniale oppure no. La signora Carla dalla provincia di Pisa, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, signor Cusani, io le volevo dire, ma lei com'è che si permette di prendere in giro i telespettatori, cioè gli ascoltatori, no telespettatori, i radioascoltatori, cioè come fa ultimamente? Cioè ci sono due signori, prima che sono intervenuta, uno gli ha detto mi dia le coordinate, lo manda a prendere, a un altro gli ha detto...
Non è la prima volta, cioè,
Lei ci manda l'ambulanzina, cioè, signore, ci manda l'ambulanzina,
Ma la mandate là per voi, che ne avete parecchio bisogno.
E la si manda subito, con due infermieri a bordo, lei mia. Nino, guarda, Nino,
non sono
arriva
di
subito
non
a
sono nemmeno di Firenze, quindi è inutile che prenda in giro il signor Palenzo.
Carla, ma è una cosa che facciamo spesso, si gioca, si ride, si scherza.
Però ultimamente, insomma, state un attimino esagerando.
Ma lei ci può prendere in giro e noi possiamo prendere in giro voi, è una cosa normale, scontata.
Non prendo in giro nessuno.
Ma lei può prendere, lei non se la sente. Non è che può proibire agli altri di prendere in giro le persone.
Ma scusi, abbia pazienza, ma cioè, non mi pare il modo di rispondere agli ascoltatori.
Ma non ci sono modi, non ci sono modi prefissati, non ci sono regole, non ci sono regole.
A intervistare persone che dicono cose assurde, politici che dicono cose assurde, continui a prendere in giro praticamente, poi rimarrà lei e il signor Palenzo.
Può darsi, può darsi, quando rimarremo io. Quando,
per ora no,
però ascolti, per ora no, però prima non si prendeva mai la linea, ora si prende molto molto.
Ah beh, questo è un indicatore importante, questo è un indicatore importante.
Sì, è un indice importante,
un indicatore molto importante, ne terremo conto, signora Carla.
Certo, continui pure così, vedrà.
Toccati un po', Parenzo, io sto a fare.
No, carne, io sono già con mani ovunque, mani dappertutto, ma, diciamo, le famose mani dappertutto.
Tocchi pure, insomma, gli voglio dire, continui pure su questa strada.
Ma quale strada, Carla? Stiamo parlando amabilmente con lei, l'abbracciamo fortissimo. Quale strada?
Non me ne può fregare di meno del suo abbraccio.
Ma vabbè, infatti, lo sai che assomiglia?
Io anche voglio abbracciarla forte, però.
Ah, quello di Parenzo gliene importa l'abbraccio di Parenzo?
Ma a me non mi interessa l'abbraccio di nessuno, a me interessa le persone che parlano, cioè, ma non prendere in giro le...
Beh, allora signora, mi dispiace, ma noi ci facciamo
su un'altra trasmissione.
Noi ci facciamo prendere in giro e prendiamo in giro. È così.
No, guardi, nessuno la prende in giro.
Ma sì, come no?
Se uno vuole, certo.
Discutono con lei, con le sue idee, però non la prendono.
Ma no, ma succede anche di prendere un po' in giro le persone, non è mica un dramma, cioè succede nella vita e succede anche qua. Lei non è mai successo di prendere in giro qualcuno?
Ma a me
no, mai. Lei è tutto ad un pezzo. E allora, appunto,
un bel sorriso.
Non mi sembrerebbe.
No, ma un sorriso ogni tanto.
Ma
una
trasmissione è la vita, non è una pantomima, non è una parodia. È la vita, signora Carla.
La vita. Ma lei si immagini, se una persona la sera telefona per parlare di un argomento e vuole essere preso in giro da voi.
Ma dipende che cosa dice, naturalmente.
Cioè, dirà la sua opinione. Può contestare o meno, ma non prendendola in giro.
Ma qualche volta le opinioni sono da ambulanza, secondo noi.
Tante volte sono da ambulanza.
E infatti può darsi pure.
La possiamo mandare.
Però ci sono vari modi per esprimere. può pure chiamare e dire lei ha detto una stupidaggine da ambulanza.
Ma infatti io ho espresso il mio pensiero.
No, ma infatti siamo qui.
Infatti va tutto benissimo.
Va tutto benissimo. Qual è il problema?
Norma.
Qual è il problema? Dov'è il reato?
Dov'è il reato?
Cioè, ma non ci reato, ci mancherebbe ci fosse un reato. Però c'è un problema, secondo me.
Villa Reale di Monza? No. Lo sai chi assomiglia, signora Carla, come voce? Al professor Sartori. No, anzi, a Margherita Hack.
Un po' anche a Margherita Hack,
è vero.
A, a Margherita Hack, scusi, Margherita Hack, no, adesso, non la, ma non la volevo offendere, non è mica l'offesa, l'ho paragonata a Margherita Hack.
Non l'abbiamo paragonato, scusi però signora, non è stata paragonata a uno stupratore incallito, è stata o a Totorina, l'hanno paragonata a una grande astrofisica, cioè,
sicuramente.
Cioè, avessero detto, lei mi ricorda tanto Totorina, qualche motivo, come dire, di rigore lo poteva avere, no?
Ma guardi, io non voglio essere paragonata.
Vabbè, sai, mamma mia. Scusi signora, non mi voglio fare gli affari suoi, ma quanti anni ha lei?
Io 64.
A 64 anni un pizzico di ironia, ogni tanto un piccinino, niente.
Ma guardi, io l'ironia ce l'ho quando è il momento di avere l'ironia, ma non mi pare questo il momento di avere l'ironia.
Ma comunque è fantastico, è Margherita Hack, è identica, è identica a Margherita Hack.
Mi sono camuffata.
È identica a Margherita, forse un piccolo sorriso l'abbiamo strappato. Collegamento con la Villa Reale di Monza. Pronto?
Papà, abbiamo fatto federalismo fiscale, abbiamo fatto la riforma del welfare, siamo riusciti a trasferire i poteri dallo Stato allo Stato centrale, alle regioni.
Ma che c'entra? Scusi, siamo, Bossi.
Chi è che è Radio Padania?
No, è Radio 24, è Radio 24, Cruciani.
No, quel coglione, ma non avete ancora, dov'è Calderoni? Ma perché non l'hai legnato quel coglione lì? Cioè, io avevamo detto che mettevamo Reggio, cioè, quel coglione, sto Cruciani, Vabbè, manda la musichetta, ai. Cucuru, cucu, paloma, com'è che fa quella canzone?
Ma scusi, che c'entra adesso?
Adesso voglio dire una roba importante, voglio parlare di economia, visto che è Radio 24, una roba sull'economia. Ho parlato oggi con Trichet, quel coglione di Trichet.
Ma come quel coglione di
Trichet? Uno stronzo, Trichet abbassa e alza i tassi come fosse una giovane, un'altalena. Ho parlato con Trichet, siamo d'accordo che ci vogliono dei giovani là, alla Banca Centrale Europea, dei giovani, gente nuova, del nord. E allora abbiamo deciso che c'è un giovane di 27-28 anni.
No, forse 21. Forse 21.
Stai zitto che non sai niente, tu sei di meridionale. Abbiamo deciso, d'accordo con la Francia, stiamo aprendo un caso internazionale, di mettere un giovane, si chiama Renzo, alla guida della Banca Centrale Europea per togliere tutto quel potere da questo potere di Roma.
Alla Banca Centrale Europea, poi che c'entra il potere di Roma?
Ci vuole il potere delle lobby, delle banche, ci vuole un ragazzo giovane che sappia lavorare.
Ma scusi, ma non ha competenze per andare alla Banca Centrale Europea?
Dai, mamma mia, è un cretino proprio. Proprio un coglione, ma mettono tutti i coglioni lì a lavorare lì, quel pareto nano lì, scemo, pagano.
Ma scusi un attimo, Renzo Bossi alla Banca Centrale Europea, si rende conto o no?
Ci vogliono forze giovani, abbiamo già parlato con tutti d'accordo.
Vabbè, c'è il traffico, scusi Bossi, il traffico. Siamo qui 800 24 00 24, chiudiamo questo collegamento con la Villa Reale di Monza con l'ultima proposta di Umberto Bossi, cioè quella di piazzare Renzo alla Banca Centrale Europea. È ancora lì Bossi, Villa Reale di Monza?
Abbiamo trovato il cane nella brambilla, adesso abbiamo...
Come l'avete trovato?
Abbiamo comprato un altro uguale. Okay. abbiamo detto la rossa che era solo, c'è cascata,
l'avete fregata, insomma.
Abbiamo fottuto anche la brambilla, adesso
ecco, sì, ho capito.
Tutte le forze pagare che si sono poste, abbiamo fatto federalismo fiscale,
ma questo l'ha detto mille volte.
Adesso con la crisi che incombe bisogna lavorare sull'Europa con Trichet, va via Trichet adesso, giovani, andare i giovani in Europa. In Europa, ho già parlato con tutti d'accordo. Mettere un giovane lì bravo.
Beh, ho capito, ma la Banca Centrale Europea che c'entra?
C'è la Banca Centrale Europea, se sono fatti i scemo, farlo chiunque, anche il trotto sarebbe bravissimo lì al nord, il trotto al fresco, è in regione adesso, tra un po' si rotta, è meglio andare in Eurobanca Centrale. No,
veramente hanno votato, l'anno scorso hanno votato, comunque vabbè.
Dai, non capisco, inutile far spiegarti le cose, un coglione più in casino.
Quello era uno stronzo veramente casino, comunque vabbè. Va bene, grazie Umberto Bossi, 20:21, Sebastiano da Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, allora io intanto vi faccio i complimenti, e secondo me è un grande vantaggio ascoltarvi o no, quindi non appoggio le critiche che vi vengono fatte.
Vabbè, ma ci stanno anche quelle, non c'è problema.
Allora io mi contrappongo a una telefonata di giorni fa, mi scuso, sono un po' emozionato, non sono mai intervenuto in vita mia, nessun
vada,
programma.
Vada dritto, non si preoccupi.
C'era un ascoltatore di giorni fa, non so se era giorni fa perché vi ascolto spesso in podcast, che era un evasore felice, cioè era contento di evadere, andava a puttane con i soldi che evadeva, eccetera, eccetera. E io sono un piccolo evasore, non felice. Però purtroppo, essendo un libro professionista, sono costretto spessissimo dai clienti a non emettere fattura perché non vogliono pagare l'IVA, dicono che c'è una convenienza da entrambe le parti e questo è vero, quindi niente, volevo solo fare questa esternazione, cioè
esternazione, esternano i politici, insomma, il capo dello Stato esterna, insomma. Comunque.
E l'altro problema, ovviamente, nel mio settore, sono libero professionista, non dico cosa faccio, però è lo studio di settore. Nel senso, io sono costretto, non posso, secondo lo Stato, guadagnare un anno 10 e l'anno dopo 5, perché se no mi devo adeguare, oppure se non mi adeguo mi fanno i controlli, e sapete benissimo i controlli come vanno. Quindi sono costretto ogni anno a incontrarmi con il mio commercialista a settembre e dosare le fatture, decidere esattamente cosa fare. Adesso c'è il meccanismo delle detrazioni fiscali.
Però adesso, Sebastiano, non è che ci puoi illustrare i suoi problemi col commercialista, sono problemi che abbiamo tutti noi, anche Parenzo.
Sono problemi di tutti i libri professionisti.
Sì. Va bene.
Spesso si contrappongono i libri professionisti ai dipendenti pubblici. Tutti i clienti che ho avuto dipendenti pubblici, nonostante loro paghino tutte le tasse, hanno mai voluto pagarmi le fatture, o no, cioè l'hanno pagate ma non con fattura.
Vabbè, grazie. Fabio da Milano, buonasera.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, caro.
Volevo sapere, secondo voi, volevo sentire però anche il parere di Parenzo, ma gli entrambi mi interesserebbe se fosse possibile, cos'altro deve succedere per pretendere, per aspettarsi che questo governo faccia un passo indietro?
Fabio, ma perché mi devi fare queste domande così scontate? Che vuol dire?
Ma che vuol dire? È il Parlamento, cioè una maggioranza, fino a quando ci sono deputati, che devi fare? Devi andare lì con le cannonate volendo, andiamoli tutti sotto, assediamo il palazzo, che vuoi fare?
No, amico mio. Cos'altro deve succedere?
Ma cosa dovrebbe succedere?
Cosa deve succedere?
Cosa deve succedere? A livello di cosa? A livello di
risultato politico, di risultato economico. Cioè
poi quando ci saranno le elezioni, che 2012, 2013, chissà, quando un governo si dimette, un governo si dimette quando si deve dimettere? Cioè per consunzione della maggioranza, per consunzione della maggioranza, perché non c'è più la maggioranza parlamentare? Ma non lo so se è il momento, Fabio, queste sono valutazioni politiche. Ma ognuno di noi può avere, ma non lo so, non mi interessa. Cioè io non mi interessa, non è che dico il governo si deve dimettere domani perché non è più, mica faccio il politico, perché non è più in grado di governare l'Italia. Il governo regge finché regge, finché ci sono le condizioni perché regga. C'è l'accordo all'interno della maggioranza, la Lega, eccetera, eccetera. Ma dopodiché poi. Cioè, non mi pare che ci siano in giro grandi ricette, grandi cose per risolvere i problemi.
No,
comunque...
no, grandi ricette no, però le dico il mio parere, già che sono in onda. Io, dipendesse da me, potessi fare una scelta, e sarebbe giusto, sarebbe il momento di un governo tecnico.
Governo tecnico, la cosa peggiore che ci possa essere. Fabio, non esistono governi tecnici, innanzitutto, perché un governo è tale perché qualcuno lo vota in Parlamento. Un governo tecnico non esiste. Ne esistono, secondo me, ipotesi di governo di salvezza nazionale, di solidarietà nazionale, tutte cose allucinanti che non hanno senso perché ci sono sempre governi politici che nascono con una logica politica e perché alcune forze politiche vogliono che nasca questo
però
governo.
Però è vero che il governo Amato, il governo Ciampi e il governo
erano
sono
governi.
Sono stati gli unici governi che hanno fatto riforme strutturali per questo paese.
Non bisogna vedere se queste riforme strutturali sono servite o non sono servite. Riforme strutturali non sono state fatte.
Gli unici che hanno fatto una riforma radicale.
No, delle pensioni è stato il governo Berlusconi con lo Scalone, che poi è stato come dire ridimensionato dal governo Prodi.
Hanno ridimensionato tutto per paura del voto.
No, hanno ridimensionato dal governo Prodi.
La riforma delle pensioni non l'ha fatta Berlusconi, la prima riforma delle pensioni
l'ha fatta Dini, il governo Dini.
L'ha fatta il signor Lamberto, ti ricordi Dini, quello chiamato dalla moglie il più figo del bigoncio, lo chiamava la moglie sempre. Figlio di un fruttivendolo peraltro, persona simpaticissima, il signor Lamberto Dini.
Gianni da Verona. Sì, ma lo so, ma non è che un governo tecnico quello, era un governo, era un esponente del PDL appoggiato anche
le riforme strutturali
non è vero, questa è una non è vero
popolari, perché le riforme strutturali,
ma non è vero che lo può fare solo un governo tecnico, non è vero
magari lo facesse un governo politico, ma non le ha fatte.
Gianni da Verona, buonasera.
Buonasera a tutti. Visto che si rincorrono in continuazione possibili riforme strutturali, ma anche riforme costituzionali, Io volevo fare una provocazione, cioè proporre una riforma costituzionale di abolizione della possibilità di proporre una legge di iniziativa popolare. Mm. Visto che noi del Movimento 5 Stelle 4 anni fa abbiamo raccolto 350.000 firme in un solo giorno per proporre una legge di iniziativa popolare che è completamente ferma nei cassetti, nessuno ne parla.
Se ne parla molto poco. Vabbè, non mi pare che
non mi pare che questa sia calendarizzata, è sbagliato non calendarizzarla, se ne fregano.
Siamo d'accordo, non è che risolve i problemi dell'Italia, insomma, c'è la proposta di iniziativa popolare, insomma, diciamo la verità.
No, in parte sì, perché comunque noi chiediamo che i condannati in via definitiva non possano entrare in Parlamento, sì. Noi chiediamo che si possa riavere la preferenza nella legge elettorale, cosa che ci è stata privata, noi chiediamo massimo 2 mandati per i parlamentari.
E questa è una stronzata, ad esempio, ho detto con rispetto, ma
sì, però Gianni, l'idea che si possa votare su una cosa di questo tipo da parte del Parlamento è oggettivamente una cosa utopistica. Adesso diciamo la verità. Sì, ma sì, perché certo che tecnicamente, formalmente c'ha ragione.
No, ma neanche tecnicamente, anche politicamente, un gruppo di cittadini raccolgono le firme, sì. È un istituto previsto, è una vergogna che il Parlamento non abbia trovato il tempo per discutere. Io poi nel merito di alcune cose le reputo delle aberranti.
Sì, no, ma infatti potrebbe tranquillamente prendere posizione il Parlamento, anche dicendo no, sono tutte stupidaggini, però
con autorevolezza.
Lo mettessero in calendario. Anna da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica, signora Anna.
Io volevo solo essere solidale con la signora Carla.
Sì, la signora Carla da Pisa. Non c'è bisogno di essere solidale.
No, però le volevo solo dire che lei può comunque dire tutto quello che vuole sugli ascolti, perché purtroppo sappiamo che l'elevamento degli ascolti fa un pochino acqua dal 2009, quindi sicuramente...
Ma io non ho detto nulla su questo, però, io non ho detto niente su questo.
Non credeva tutto.
Ma io non ho detto nulla, per cui è lei che sta dicendo.
Non credeva tanto al fatto che il numero di telefono è libero, però la signora ha ragione.
Io non credo a nulla, per cui non ho detto nulla e non credo a nulla. Per cui non si inventi le cose, io non ho detto nulla.
Dove senta la registrazione? Comunque.
Ma quale senta la registrazione? Lo saprò quello che ho detto o no? Lo saprò quello che ho detto oppure no?
Posso dire un attimo la mia? Sì. Io ascoltavo sempre questa fascia oraria, perché è la fascia oraria che vado a.
Invece adesso che sta facendo? Ha chiamato così per divertirsi?
No, perché l'ha sempre al mattino e allora purtroppo era rimasto su. Però devo dire che un po' effettivamente ha perso la verve che aveva all'inizio e soprattutto penose quelle collegamenti con Parenzo dall'autobus,
penose.
Questo è il mio pensiero.
Chi se ne frega, posso rispondere? Chi se ne frega?
Non si sente nulla.
L'abbraccio forte, però rispondo.
Anch'io.
L'abbraccio forte, però dico chi se ne frega.
Anch'io,
ci sentiamo dopo la borsa, grazie. Siamo qui, caro Parenzo, per l'ultima parte, l'ultima mezz'ora della Zanzara.
È andata bene, una bella puntata quella di stasera, bravo.
Beh, insomma, non c'è male, come al solito, però si combatte su tutti i fronti. Senti Parenzo, mi dicono però dalla regia una cosa abbastanza clamorosa, tutta da verificare, che poco fa il TG3 ha mandato in onda un'edizione straordinaria. Forse già possiamo riascoltarla.
Passiamo adesso all'arrivo degli alieni. Il governo, dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, ha diramato una nota ufficiale per rassicurare la popolazione. Ancora non è stata comunicata la data precisa dell'arrivo in Italia, ma secondo il governo i marziani non rappresenterebbero alcun pericolo per la popolazione locale. Si invitano i cittadini a non fare scorta di cibo e di acqua. La nota prosegue sottolineando che per ora non sono previste interruzioni dei servizi primari quali luce, gas ed acqua. Il Vaticano afferma che molto presto verranno resi pubblici i passi secretati della Bibbia che annunciavano la venuta della civiltà extraterrestre. Ma vediamo come il previsto arrivo dei marziani sarà accolto nelle diverse parti del paese. Dagli allestimenti e le feste a tema nelle discoteche del litorale adriatico.
Questo il pezzo del TG3 mandato in onda pochi minuti fa. Molto sorprendente. Naturalmente verifichiamo tutto. Intanto Gianfranco da Verona all'800 24 00 24. Gianfranco, mi sente?
Sì, pronto.
Dica.
Sì, buongiorno. Allora, niente, io volevo fare due chiacchiere a proposito di La Vittola.
Sì.
Perché in questi giorni ho sentito sulla stampa, ho visto che diventa ancora famoso. E siccome l'ho conosciuto molti anni fa...
sì, diciamo, famoso mi sembra un termine poco appropriato, so. Comunque insomma.
Clooney è famoso, non La Vittola. No,
vabbè, a suo modo è famoso anche La Vittola, diciamo.
Cruciani è famoso, non La Vittola.
Molti anni fa, perché abbiamo avuto il vizio di frequentare, di essere ambe due dirigenti dei giovani del PSI, quando il PSI era ancora in auge.
Sì.
E pensavo stanotte proprio, che dico, ricordo come già allora mi dava l'impressione di essere un ragazzotto abbastanza... attaccato al potere. Mi sembrava che già allora vivesse a Roma, non so poi se è pagato o non pagato, se pagava lui, sono cose che a me non interessano, però uno così giovane che per tempo poteva permettersi di vivere a Roma, insomma, con i costi che c'erano. Mentre noi villici del Veneto andavamo in treno a Roma per andare alle assemblee del partito, questi già...
Insomma, a lei sembrava un tipo sveglio già all'epoca, che anno era? Che anni?
Non voglio essere offensivo, ma sveglio no, un po' furbo direi.
Furbo, ma in che anni è... Insomma, la furbizia non è che sia un peccato. Che anni erano, Gianfranco?
Gli anni, se non ricordo male, dall'84, 87, 88.
Bene, grazie. Gennaro ci chiama da Perugia, buonasera.
Contributo fondamentale, sentiamo.
La furbizia di La Vittola,
La furbizia di La Vittola.
Gennaro da Perugia. Gennaro, mi sente? Non c'è. Luciano da Belluno, buonasera.
Buongiorno a tutti.
Sì, buonasera.
Una breve osservazione sull'intervento di Panis di ieri. Io veramente trovo la sua uscita quasi delirante. Insomma, lui...
Qual è l'uscita di Panis, scusi, delirante? Quella che gli rimangono 300 euro?
Sì, gli rimangono, ma lorde però, è attento, lorde. E poi mi sembra...
Guardi, però io mi sono fatto un'idea. Io non credo che Panis piangesse miseria. Ha fatto un calcolo basato sul fatto che se davvero un parlamentare spende tutti i suoi soldi per l'attività politica, contando in teoria le decurtazioni che ci sarebbero nel contributo di solidarietà e altre cose, può darsi pure che davvero spendendo tutto per l'attività politica rimangano 300 euro. Mi sembra poco, ma non credo che piangesse miseria comunque.
Ecco, allora ammettiamo pure... sia questo, però questi signori godono di trattamenti assolutamente riservati a un'elite ristrettissima, insomma, è un'Italia che viene diciamo molto molto pestata da queste ultime normative. Sentire una persona di redditi certamente molto importanti, di gran lunga al di sopra della media dei lavoratori dipendenti o autonomi, fare questi discorsi mi sembra fuori posto. Io la trovo così.
Sì, ma la ricchezza di Panis come dal suo stile di avvocato e non di parlamentare.
Cavaliere bianco, direi, a un certo momento dice, proprio ieri testuale, ha detto, il governo sta guidando il paese.
Vabbè, questa è una sua valutazione, abbia pazienza. E cosa vuole che dica? Che il governo sta portando a fondo il paese, parlamentare del PDL?
Non voglio dire niente, ma...
ho capito, ma cosa vuole dire? Cosa vuole che dica Panis? Ma lei mi sorprende, cioè, vuole che dica il governo sta affondando il paese? Beh, insomma, sarebbe clamoroso, io ne sarei contento, però insomma, no. È evidentemente una cosa che non ha senso quella che lei pretende.
Ma io non pretendo niente. Faccio un'osservazione.
No, ma la sua osservazione è scontata, cioè se lei mi dice...
allora non sono originale.
Ma no, ma non è questione di essere originale. Lei si sorprende del fatto che Panis abbia detto il governo sta guidando il paese. Beh, certo, lo dice Panis, parlamentare del PDL, eccetera, eccetera. Mi sembra...
Io lo trovo con poco senso del ridicolo.
Con poco senso del ridicolo, va bene, d'accordo. Perché secondo lei chiaramente il governo non tiene la rotta. Grazie. Nicola da Bari, buonasera, sempre 800 24 00 24. Poi verificheremo naturalmente quella notizia che è venuta prima.
Sì,
Nicola.
Infatti, devo andare tra un po'.
Sì, Nicola.
Io sono rimasto sorpreso dal conteggio che ha fatto quel parlamentare.
Sì.
E così quasi mi viene di dovergli dare un qualcosa, un aiuto, visto che a fine mese rimane solo con 300 euro. Però diceva che è incostituzionale il fatto che venga decurtato, almeno dalla manovra, poi non si è capito ancora, almeno non ho capito se il 20 o il 40%,
sì,
del loro emolumento. E allora, secondo quel parlamentare, è costituzionale il fatto che, per quanto riguarda la pensione di mia moglie, alla quale ho completato con una contribuzione volontaria, e dato il mio reddito, che sì, poi pare che debba essere inferiore ai 18.000,
vabbè, allora
già si perde, è stata ridotta al 50%.
Guardi, secondo me in questo caso, nella questione della decurtazione degli emolumenti, delle pensioni, vitalizie, eccetera, non si può invocare la costituzionalità. Si può fare, solo che non si vuole fare fino in fondo. La ringrazio. Andrea da Monza, buonasera.
Io vi devo salutare però,
Perché?
Devo andare a verificare che mi stanno chiamando, un attimo, sono alla Zanzara, perché mi stanno chiamando qui dalla redazione per verificare questa notizia che ha dato.
Questa degli alieni, sì, questa degli alieni, sì.
Sulla vicenda degli alieni.
Chi ti sta chiamando? Ti stanno chiamando colleghi.
Ah, qui, la redazione, adesso arrivo, sono qui alla sette, devo capire.
Va bene, allora facciamo così.
Vado a vedere le agenzie,
no,
poi magari
ci sentiamo direttamente domani, tu vai a
verificare. Vediamo domani perché...
Vai a verificare questa cosa che è molto importante, grazie.
Ormai è tardi, chiedo scusa,
ciao,
saluti,
ciao, a domani. Ciao. Andrea da Monza, buonasera.
Sì, sono in linea?
Sì, sì, è in linea.
No, ok, ecco, no, stavo dicendo appunto, vorrei solo intervenire con una nota, diciamo, tecnica, molto neutra, sulla questione Padania esiste o Padania non esiste.
Sì, adesso abbiamo un problema più serio che potrebbe essere questo annuncio degli alieni, ma comunque Andrea, dica.
Certo, gli alieni, questo è molto importante, ecco, concedetemi questi 5 minuti di non serietà.
No, 5 minuti no.
Non serietà. Dicevo, la Padania esiste per il semplice fatto che ci sono moltissimi comuni che hanno intitolato una via alla Padania e lo hanno fatto prima del 15 settembre 1996.
Cioè via Padania?
Certo, nel comune vicino.
Vabbè, ma via Padania, via Padania non è che sia di per sé una cosa così sconvolgente.
No, qualcuno dice che non esiste la Padania nemmeno geografica. Se non esistesse...
Esiste la pianura Padania. Cioè
il prefetto, no, la pianura si chiama Padana. Poi,
sì, la pianura Padana, certo, okay, ho detto la pianura Padana.
Invece la via Padania esiste. Sì. Esiste per esempio in un comune vicino qui a Monza, che è Cesano Maderno, dalla fine degli anni 70.
E allora?
78 ed è stata autorizzata dal prefetto, della prefettura.
Vabbè, ma uno può anche fare via, può anche scrivere via...
Allora cominciate a dire che la Padania esiste.
Via del cielo eterno, che ne so, via del sogno.
Assolutamente, magari deve sapere che il prefetto, se l'idioma non è storicizzato, non dà l'autorizzazione, quindi lei non può fare via Cucciani.
Dunque, secondo lei, mi scusi Andrea, il fatto che alcune città cittadine del nord abbiano intitolato delle vie alla Padania è la prova? Beh, la maggior parte sarà al nord, immagino, no? Vabbè, mettiamo pure che sia in tutta Italia. Questo qua è una prova provata dell'esistenza della Padania.
Almeno geograficamente, certo, perché se no il prefetto non può autorizzare. No, scusi, guarda che non è una cosa, su questa questione...
Mi pare una cosa un po' folle.
Hanno sospeso un sindaco, quello di La Sfascia, nel 1999... per una lotta proprio fatta partire dal prefetto,
sì,
che non voleva...
Però
dare
Andrea,
su via Padania.
Ecco, va benissimo.
Siccome via Padania esiste, e l'ha detto la prefettura.
E allora la Padania esiste, questa è la sua considerazione. Mi pare francamente una stupidaggine, detto così in maniera molto molto leggera. Michele da Roma, buonasera signor Michele.
Buonasera, sono Michele appunto.
Sì, intanto già stanno arrivando delle telefonate sulla questione extraterrestri, di questo strano annuncio.
Ma forse anch'io sono un extraterrestre, vediamo un po'.
Vediamo
le
un po'
cose che le dico, mi collocano con un extraterrestre.
Vediamo un po'.
Volevo parlare delle dichiarazioni, della dichiarazione che ieri Ghedini ha fatto smentendo quanto è uscito dalla telefonata fra la Vitola e Berlusconi.
Sì, sì.
Vorrei ricordare che l'avvocato Ghedini è stipendiato da Berlusconi come avvocato, appunto.
Sì. Allora, non mi dice una cosa nuova, insomma, diciamo.
No,
non è una sorpresa, insomma, no?
Sì, no, non è una sorpresa.
Non è una sorpresa.
Ha detto un ascoltatore poco fa che ho ascoltato, diciamo, che hanno uno scarsissimo senso del ridicolo.
Mm.
E allora io mi faccio una domanda come cittadino italiano.
Si faccia una domanda,
fiero, fiero di essere.
Sì.
Che cosa deve fare in termini di comportamento civile e istituzionale un presidente del Consiglio in un paese normale?
Per dimettersi?
Per dimettersi?
Benissimo.
Questa domanda io non ho risposta.
Non ha risposta, io ho già anticipato la sua domanda perché sapevo dove lei andava a parare. Mm-hmm. Diciamo che in teoria i motivi per le dimissioni di Berlusconi esistono, secondo una certa corrente di pensiero, a prescindere da quella frase estrapolata da una conversazione con il signor La Vitola.
Il
fatto che Ghedini l'abbia smentita, mi sembra che siamo anche qui nell'assoluta normalità.
Non posso,
devo dare notizie sul traffico, poi alcune telefonate che già stanno iniziando ad arrivare su questo annuncio che abbiamo sentito prima da parte del TG3 Traffico. Abbiamo padre Daniel che ci chiama, credo, da Rieti. Buonasera.
Buonasera, ti saluto Giuseppe, padre Daniel.
Daniel,
padre,
scusami,
padre Daniel,
scusami.
Saluto anche i fratelli e le sorelle che stanno ascoltando. Io sono padre Daniel, sono di origine francese, ma da molti anni ormai vivo in Italia.
Da quanti anni?
Da molti anni, sono più di 20 anni ormai, quindi parlo anche abbastanza bene l'italiano. Sì, io chiamo dalla diocesi di Rieti noi operiamo in molte diocesi. Io sono responsabile di una congregazione internazionale che si chiama Ilian Ensel Troupeau. Uno solo.
Che roba è? Scusa, non capisco. Ripetimi un po', come si chiama?
Ilian Ensel Troupeau.
Ah, Ilian Ensel Troupeau.
In italiano uno solo è il gregge.
Uno solo è il gregge, va bene.
Sì, io volevo intervenire su questo tema degli alieni, perché da un lato a me e ai miei collaboratori viene un po' da sorridere quando entriamo
perché?
In questi argomenti.
Perché? Cioè lei che è un religioso, è un po' preoccupato?
Ma no, è come se qualcuno, Giuseppe, volesse deviarci dalla nostra unica storia, dall'unica linea della salvezza. Fa un po' sorridere questa cosa.
Ma qualcuno chi, scusa?
Qualcuno che fa questi annunci, capito? Che ogni tanto fa questi annunci di arrivi, di questi corpi celesti.
Abbiamo iniziato a darci del tu innanzitutto, va benissimo, proseguiamo così. Voglio capire, tu non...
Ti ringrazio Giuseppe.
Io di solito non do del tu, però va bene, con un religioso si può anche fare, se tu mi hai dato del tu, ci diamo del tu. Quello che volevo chiederti, chi è che...
Io ti considero un fratello Giuseppe, per cui scusa, ma mi è sfuggito il tu.
No, non c'è problema. Volevo capire, tu pensi che siano falsi questi annunci, non ci credi?
No, io volevo, per completare il mio ragionamento Giuseppe, io volevo dire che capisco anche che la venuta di queste figure celesti possa essere una guida per qualcuno, è come se la volta celeste si aprisse e ci parlasse in qualche modo, quindi io capisco chi si lascia prendere da queste visioni, però non dobbiamo mai dimenticare che la linea della salvezza è una, la linea della storia è una sola, da Adamo ed Eva fino al nostro beato Giovanni Paolo, non si può interrompere o deviare.
No,
capisci,
scusami,
Giuseppe?
Tu ci vedi, cioè, un disegno divino, perché parli di figure celesti? Qui si parla di alieni.
Sì, ma possiamo intendere questi alieni anche come figure celesti, cioè che appartengono all'universo, celeste di cui parla anche la Bibbia del resto, cioè non c'è niente di male in questo, però non dobbiamo perdere di vista quella che è l'unica genesi, che è l'unica storia, che è la storia della nostra salvezza,
questo
è la salvezza della Chiesa.
Questo dal tuo punto di vista naturalmente, io penso la maggior parte delle persone si può...
tenevo con i miei collaboratori a far passare questo punto di vista, che ritengo sia importante.
Ma tu pensi che la principale preoccupazione delle persone dopo questi giorni di annunci sia questa qua, cioè interrogarsi sulla religione, sull'anima e non invece sulla sopravvivenza magari della terra? Qual è la preoccupazione delle persone che stanno intorno a te?
Io credo che le persone, Giuseppe, abbiano una grande preoccupazione per la propria anima, anche se non se ne rendono conto molte volte, però l'anima è una cosa molto importante. Allora tutto ciò che può essere in qualche modo rivolto allo spirito, questo può attrarre un po' le persone, però le persone possono essere anche deviate
intorno
da questo,
sì, lo so, intorno a te c'è qualcuno che fa squillare il telefonino, va bene, grazie, padre Daniel, ci chiamava da Rieti, andiamo a Cesena, Davide, buonasera.
Ah, buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione, io l'ascolto sempre. Io volevo parlare di una cosa, non so, ho ascoltato solo padre Daniel o Daniel, non ho potuto ascoltarla prima, ma volevo parlare di una cosa secondo me importante, più importante, più economica, più diretta. Io chiamo da Cesena, noi abbiamo una squadra di calcio che si basa sui vivai, sui giovani.
Ma che c'entra, scusi?
Beh, c'entra perché adesso glielo spiego, lei poi è una persona intelligente e seguirà il mio ragionamento.
No, non capisco il collegamento tra la squadra di calcio del Cesena e la questione degli alieni, se c'è un collegamento.
Esatto, segua il mio ragionamento.
Una cosa arditissima, lei mi sta facendo un ragionamento.
È una cosa importante ed è anche economicamente importante, perché noi abbiamo, parlo di Cesena, ma parlo di tantissime realtà che si basano sui vivai. Abbiamo cominciato con i nostri ragazzi, li abbiamo sempre cresciuti, ragazzi italiani. Poi ne è cominciato con la legge Bosman ad arrivare questi forestieri, allora si cominciano a prendere i ragazzi dall'Olanda, dalla Francia e poi arrivano gli extracomunitari.
Ma lei sta bene, Davide? Sì.
Io sto benissimo,
tutto
ma mi seguo,
sì,
perché è una cosa
importante. Non è che l'arrivo degli alieni le ha creato qualche scompenso, perché lei Voglio capire il collegamento tra la legge Bosman, i vivai e l'arrivo degli alieni, che è una cosa un po' più importante in questo momento.
Ma guardi, questo è importante perché il calcio muove delle cifre spaventose e lei sa,
questo lo sappiamo, sì.
Ecco, lei sa che la Serie A, il nostro massimo campionato, si basa sulle realtà piccole. Senza le squadre piccole, le grandi giocherebbero tra loro e non ci sarebbero campionati.
Lei davvero pensa di stare bene? Sì, non ha...
Io guardi,
è tutto a posto, sì.
E adesso arriverò, perché io ho fatto dei conti, ho scritto anche al Ministero della Gioventù, al Ministero dello Sport, sì, a tanti giornali, e il concetto è questo: questi alieni arriveranno, sì, e solo le grandi società riusciranno a prenderli, a farli giocare. Per le piccole società i vivai si smembreranno, la nazionale non esisterà più, e attorno al calcio girano tanti tanti soldi, le società piccole scompariranno. Io mi faccio portavoce di questo perché credo che sia un problema, secondo me uno dei problemi fondamentali. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro, e consideri che questi alieni, si è sparsa la voce che abbiano anche caratteristiche fisiche importanti, quindi le grandi squadre li prenderanno, incominceranno a vincere, e questo per me è un problema. Per chi ha sempre seguito il calcio, per chi crede che i giovani debbano avere dei sogni, si impegnino per poter arrivare,
gli alieni sono un pericolo. Gli alieni sono un pericolo,
grande. Ricordi che qui girano centinaia di milioni di euro.
Bene, ho capito Davide, però mi lasci dire una piccola cosa: che lei in questi giorni sia preoccupato da come gli alieni possono distruggere il calcio italiano, i vivai, calcio italiano che è già messo male da questo punto di vista, francamente mi sembra una cosa un po' assurda, per non dire ridicola. Però è evidente anche dalla sua voce, dal suo intervento, come questo annunciato arrivo degli alieni sulla Terra stia provocando le reazioni più disparate. Andiamo a sentire Gianna da Civitavecchia. Buonasera.
Namaste, namaste a tutti e a tutti gli ascoltatori, namaste soprattutto ai nostri amici che vengono dallo spazio.
Scusi, non ho capito il saluto iniziale.
Namaste.
Namaste. Io sono un po' ignorante, Gianna, sono un conduttore radiofonico un po' ignorante, mi spieghi?
Senta, questo niente, è un saluto che si fa in India ed è un saluto che vuol dire saluto il Dio che è in voi.
Saluto il Dio che è in voi. Sì.
Sì, in questa maniera diciamo io uso salutare le persone normalmente, ecco, per cui volevo anche fare...
Cogliatei come la mette lei?
Come?
Cogliatei come la mette?
Ah, oh, ma un Dio c'è dentro un Dio, ciascuno
un
di
Dio,
noi.
Un Dio c'è sempre. Certo. Cioè comunque. Andiamo al solo, su Gianna.
Dunque, io penso che questo arrivo degli alieni sia una grandissima possibilità per noi, ecco, e direi che noi dovremmo fare attenzione a non lasciarcela sfuggire.
Sì.
Volevo dire che per questo noi dovremmo fare qualcosa, manca poco tempo e dovremmo veramente cercare di aprirci mentalmente e spiritualmente, ecco. Io credo che la nostra mente non possa minimamente immaginare cosa è in grado di realizzare un'entità intradimensionale.
Scusi, lei dunque vede questa cosa come una grande opportunità?
Certo, è una grande opportunità,
è un modo,
diciamo, di entrare, di arrivare verso la quinta dimensione.
Bene, bene. Maria Grazia da Roma, buonasera.
Salve, grazie, buonasera. Io sto chiamando da Roma. Guardi, allora, lo dico subito a tutti gli ascoltatori, io non sono affatto stupita, preoccupata di questo sbarco alieno, perché, attenzione, questo è chiaramente un depistaggio. Ora, quello che mi preme dire agli ascoltatori, non vi bevete questa storia che gli alieni sono arrivati ora, cioè, voglio dire, sono sbarcati sulla Terra, ma almeno millenni di anni fa. Non mi vengono a raccontare adesso che nel 2011 sbarcano gli alieni, ma per favore.
Io pensavo, Maria Grazia, lei all'inizio era partita bene, stava dicendo un depistaggio, cioè non ci credo, vi vogliono ingannare, è un'altra cosa. No, lei invece dice un'altra cosa ancora, dice che gli alieni sono già sbarcati mille anni fa, e dove si rintanerebbero, dove si nasconderebbero? Oppure dove...
Guardi, ma c'è una cospirazione che va avanti da anni e anni tra le città italiane e le logge giudaico-massoniche, quelle legate ovviamente anche alla CIA, ma è un complotto che va avanti veramente da millenni. Ora non me lo sono inventato io, guardi, c'è una letteratura scientifica.
Certo, io però voglio dire ufficialmente, grazie di questa telefonata, voglio dire ufficialmente a chi ci sta ascoltando che evidentemente da un paio di settimane questa vicenda ha dato alla testa a moltissima gente, perché io queste cose qui non le avevo mai ascoltate prima. È il frutto dell'immaginazione, solo il frutto di immaginazione. Va bene, dopo queste prime telefonate, anch'io adesso vado a verificare bene questa notizia. Ci sentiamo lunedì, se siamo ancora qui, come al solito, a 18:30, La Zanzara.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione
si sente.